Buongiorno, Consiglio Comunale del 16 luglio, procediamo con l'appello. Alberti, Bartolozzi, assente. Benelli, Berselli, assente. Bianchi, assente. Biffoni, Calussi, assente giustificato. Capasso, Carlesi, Cenni, assente giustificato. De Rienzo, assente giustificato. Garnier, assente. Giugni, assente giustificato. La Vita, Lombardi, Longo, Longobardi, Mennini, Milone, Mondanelli, assente giustificato. Napolitano, Pieri, Rocchi, Roti, Santi, Sansò, Sapia, Sciumbata, assente giustificata. Silli, assente. Tassi, Tropepe, Vannucci, assente giustificato. Verdolini,
assente giustificato.
Prego, Presidente, c'è il numero legale.
Buongiorno a tutti, si dà inizio a questo Consiglio Comunale straordinario chiesto dalla minoranza, che ringrazio. E nei ringraziamenti permettetemi di ringraziare già il sottosegretario Domenico Manzione e il dottor Giorgio Fighi per la sua presenza, per la presenza della Regione, per la presenza del Presidente del Tribunale, per la presenza di tutti voi, degli assessori, dei cittadini, del sindaco. Io comincio questa seduta, che per me è una seduta importante, in quanto si riparla, si rimette l'accento, si riaccende il riflettore su un argomento che per noi tutti è importante, che è quello della sicurezza. Sono tante le componenti della sicurezza urbana. Da un lato c'è un dato crudo e drammatico di quanti atti criminali vengono compiuti. Ci sono reati però che non si vedono, come spesso accade per la criminalità economica, per quella ambientale, che mettono fortemente a rischio la sicurezza della collettività. E ci sono atti che invece vengono fortemente percepiti dai cittadini, come i furti, le rapine, tutte le attività connesse alla droga e alla prostituzione, come sta accadendo in molte zone di Prato. Questi atti vengono percepiti da chi ne è vittima come attacco alla propria persona, alla sicurezza personale, come è giusto che sia. La sicurezza è fatta ovviamente anche dalla presenza e dall'impegno delle forze dell'ordine, che noi ringraziamo, dalla loro capacità di indagare e scoprire le reti della criminalità e di punirle. In questo caso però, paradossalmente, più efficace e incisiva è l'azione investigativa, più atti illegali vengono portati allo scoperto e maggiore è la percezione della dimensione dell'illegalità. La sicurezza è la conseguenza di una giustizia rapida e efficace, e abbiamo visto tutti quanti quali siano le difficoltà del nostro tribunale, e ringrazio il Presidente Nicola Pisano per essere con noi stamani. Sicurezza però, vogliatemelo far dire, è anche la certezza del rispetto della dignità dei più deboli, e purtroppo noi a Prato siamo stati testimoni in questi giorni di violazioni terribili nei confronti dei più deboli, e mi riferisco agli anziani a Narnali. Sicurezza è anche la semplicità con cui i diritti vengono esercitati, a partire dal diritto all'accesso e alla mobilità, il rispetto delle regole e la convivenza. A noi però oggi interessa soprattutto capire cosa possiamo fare come comunità e come amministrazione comunale per una politica della sicurezza, un'azione cioè volta a prevenire, a ridurre o a reprimere i fattori sociali, ambientali e di intimidazione che mettono in discussione il diritto dei cittadini di vivere senza paura, che hanno un impatto sulla loro qualità della vita, comprese quelle misure preventive che contribuiscono alla riduzione del crimine e contrastano i comportamenti antisociali. Il Comune ha a disposizione strumenti che possono andare dall'educazione, all'informazione, alla cura degli spazi pubblici, alla promozione di attività di convivenza anche attraverso l'arredo urbano, anche nel riappropriarsi di quegli spazi cittadini come abbiamo fatto, come stiamo facendo nel Serraglio, come è stato fatto nelle piazze dell'immaginario nel Marlotto Zero e come faremo nella pista ciclabile lungo il Bisenzio. Credo inoltre che una parte molto importante della politica della sicurezza del Comune spetti alle azioni partecipative di promozione della cittadinanza attiva. Abbiamo visto nascere a Prato negli ultimi 3 anni alcuni esempi importanti di organizzazioni spontanee di cittadini e di commercianti di alcune zone della nostra città, dal centro alla periferia e dalla periferia al centro, che si sono posti l'obiettivo di migliorare insieme all'amministrazione la qualità della vita nelle aree in cui vivono e lavorano. Guardate, i risultati delle attività di questi, prima ancora che nei cambiamenti tangibili delle strade, delle piazze, sta nella nascita di un senso di comunità e di appartenenza. Io credo che tutti quanti abbiamo bisogno, per fare una politica della sicurezza efficace, di più cittadinanza attiva, di stimolare il senso di efficacia collettiva della comunità e delle comunità più piccole che in essa sono contenute. Per fare sicurezza abbiamo bisogno sicuramente dell'attenzione della Regione, che ringrazio della presenza, e abbiamo sicuramente bisogno dell'attenzione e dell'azione del Governo nazionale, e per questo abbiamo invitato oggi il sottosegretario Domenico Manzione, che di nuovo, nuovamente ringrazio per essere qui, che oltre a essere sottosegretario ci porta la sua esperienza come magistrato. Io credo che dobbiamo anche confrontarci con le esperienze di altri, di altre amministrazioni, e per questo abbiamo qui il dottor Pighi, che per 10 anni è stato sindaco di Modena, ma è stato anche responsabile della sicurezza in ANCI nazionale, è docente di diritto penale e è membro del Forum della Sicurezza Urbana. Ci aspettiamo qui da oggi, da ora, una mattinata di discussione che rappresenti un nuovo punto, un nuovo passo nella costruzione di un'azione comune per una Prato più sicura davvero e anche più serena. Ma io credo che per fare sicurezza occorre una rete e un accordo di tutti quanti. Nessuno si senta escluso, ognuno con le sue peculiarità, con le sue differenze. Perché io credo che se non ci mettiamo tutti insieme, proprio con le nostre differenze, poco potremo fare da soli. Io vi ringrazio tutti, i consiglieri, gli invitati, i cittadini presenti fin da ora per essere qui e per dare il vostro contributo. Do la parola al dottor Pighi per il suo intervento. Grazie davvero.
Grazie. Presidente, grazie a voi, grazie al vostro sindaco che nella naturale rotazione degli incarichi in sede ANCI si sta occupando di uno dei temi di cui mi occupavo io come delegato, che è quello della immigrazione, tema che ha una sua complessità, alcuni punti di ricaduta con il tema di oggi, ed è un tema che vede il sottosegretario Manzione in prima linea in una fase che certamente è molto più complicata di quella che è stata affrontata dai suoi predecessori. Guardate, ovviamente quando io intervengo ve lo dico in anticipo, si sente molto il mio modo di impostare l'attività che svolgo. Sono professore di diritto penale nella Università di Modena e Reggio Emilia, e penso che il contributo che deve venire dal mondo degli studi a questo problema della sicurezza urbana abbia necessità di essere implementato, perché c'è un elemento importante che riguarda questo profilo di cui ci occupiamo, e cioè è cambiato in particolare d'Europa, l'approccio che deve aversi nei confronti dei fenomeni negativi che maturano nella società. Il sistema istituzionale e punitivo, con al centro la magistratura e l'autorità di pubblica sicurezza, deve avere un ruolo assolutamente determinante, ma si sta ponendo un problema di più generale controllo sociale relativamente ad alcuni fenomeni che maturano nella società, che ha bisogno di politiche integrate. La riforma del titolo quinto, all'articolo 118, ha enunciato chiaramente questa esigenza del coordinamento, chiedendo al Parlamento, che purtroppo è ancora inadempiente, di introdurre una legge sul coordinamento, perché il nodo è proprio questo, cioè il bisogno che oggi matura è un bisogno che riguarda complessivamente i fenomeni che maturano nella società, e tutti gli interlocutori, a partire dagli enti locali, devono essere protagonisti di questa vicenda. Io penso che quindi la scelta della comunità locale di Prata, attraverso il suo massimo organo di rappresentanza, il Consiglio Comunale, di indire questa seduta, sia significativa proprio di questa preoccupazione, e cioè c'è grande aspettativa nel confronto di quello che i comuni possono fare in relazione a questo tema. Rispetto a questo, noi dobbiamo mettere in campo idee molto chiare, perché senza questo processo, potremmo dire, di chiarificazione dei ruoli, il problema è che tutti parlino di tutto e alla fine non si riesca a stringere su quello che è il ruolo di ciascuno. Da che cosa potremmo partire? Da una constatazione, che la sicurezza urbana ha due caratteristiche fondamentali che hanno un equilibrio che comunque è difficile da trovare, è impegnativo. In primo luogo potremmo dire che la mancanza di sicurezza urbana consiste in un affollarsi di criticità concrete, evidenti, talvolta drammatiche, che in ogni caso sono fonte di preoccupazione, malessere, alterazione degli equilibri sociali. In secondo luogo, però, il quadro che deriva da questa complessa e articolata situazione impone di governare, oltre alla somma delle singole criticità, anche un generale impoverimento del contesto urbano nel suo insieme. È un tema questo che si ripropone, o meglio potremmo dire, è un problema che si ripropone in tutti i luoghi in cui il fenomeno si presenta. A livello europeo, se noi guardiamo i documenti dell'Unione, troviamo questa constatazione. La mancanza di sicurezza, cioè, incide complessivamente sulla vita urbana. L'essere e il sentirsi sicuri sono valutazioni complessive, stanno nello stesso rapporto, per fare un paio di esempi, che esiste fra la mancanza di salute e le singole patologie, oppure fra la buona giustizia e la somma delle efficaci soluzioni delle singole vicende giudiziarie. Noi questo di più dobbiamo cercare di coglierlo, perché è quello di cui ci chiedono di interessarci i cittadini. Qual è il nodo? Non si tratta mai di rimuovere solo gli effetti dei rischi urbani, ma di intervenire sulle loro cause, altrimenti gli effetti tornano a presentarsi. Per costruire una città sicura, o perlomeno per seguire la strada per realizzarla, dobbiamo essere consapevoli che i comuni hanno un ruolo fondamentale. Più ci spostiamo sulle cause, più i comuni hanno un ruolo fondamentale. Nel nostro sistema, infatti, i comuni sono gli enti che possono incidere sulla maggior parte delle cause dei fenomeni che generano insicurezza. Gli interventi per la sicurezza non possono dunque ridursi al contrasto dei singoli comportamenti o delle singole criticità che la mettono a rischio. Le singole criticità sono l'effetto, la conseguenza di dinamiche che, non adeguatamente governate, ripropongono costantemente le indesiderabili conseguenze. Appena sono eliminati in un luogo, si presentano in un altro. Appena una persona è riportata a comportamento conforme alle regole, un'altra ha già preso il suo posto. Garantito un maggiore controllo in un certo spazio pubblico, le stesse criticità si manifestano in un altro. L'insicurezza, cioè come fenomeno che sopravanza le singole criticità, se non si controllano i fattori che la determinano, rappresenta uno degli argomenti cardine del Forum europeo e italiano della sicurezza urbana, al quale il Comune di Prato aderisce fin dal suo nascere, in questa esigenza di costruire un ruolo dei comuni che non sia un generico e quindi molto spesso confuso intervenire sui problemi che si presentano man mano sul territorio. La forza che in mille modi hanno avuto i comuni è stata quella di affermare che governare i rischi e non solo gli effetti dei rischi va considerato, attenzione, questo un obiettivo, non un'utopia, non è un atto di fantasia, è uno sforzo concreto che le comunità locali e le loro rappresentanze debbono sapere realizzare. La politica spesso si scontra sui mezzi più proficui, cioè sull'individuazione dei mezzi più proficui, ma questo, a mio avviso, è assolutamente fisiologico, in quanto le ragioni di fondo dei diversi punti di vista non vanno nascoste dietro a falsi unanimismi. Come avviene nelle scienze sociali, il dato comune unificante sul quale si deve convergere deve essere la spinta a mettere in valore il nodo problematico da affrontare, cioè la sicurezza. Nel nostro caso, intervenire sulla sicurezza significa affermare che sicurezza è una condizione positiva, è l'elemento distintivo delle società coese, capaci di offrire buona qualità della convivenza e di assicurare la prevenzione del rischio di comportamenti indesiderabili. Le impostazioni capaci di reggere a un confronto plurale, in cui le diverse opzioni politiche valorizzano il tema secondo le loro diverse sensibilità e il loro specifico quadro ideale e valoriale, è elemento cardine del confronto democratico anche su questo tema. Perché se il dibattito va avanti correttamente con questo dinamismo, si mostra consapevolezza che siamo davanti a un tema che ha una tormentata evoluzione, ha profili opinabili, ha profili controversi e occorre riuscire quindi a convergere su alcuni profili che potremmo definire unificanti e lentamente questo processo sta andando avanti. Ricordo che a livello nazionale la sua manifestazione più alta è stata il progetto di due senatori, il senatore Barbolini e il senatore Saia, di opposti orientamenti politici che hanno cercato di individuare questi profili. Cerchiamo brevemente di vedere, di mettere ordine all'interno di questi profili, proprio per evitare che questo discorso sulla sicurezza sia sempre un magma, qualche cosa in cui c'è tutto quanto, con il rischio che in realtà non ci sia proprio niente che emerge per importare. Possiamo dire che questo ragionamento sulla sicurezza urbana e sul ruolo dei comuni si basa su tre cardini. Il primo è quello della necessità del controllo sociale integrato, che deve essere disciplinato dalla legge. Attenzione, lo dice la Costituzione, nel rapporto fra l'articolo 117 e l'articolo 118 terzo comma c'è questa affermazione, cioè il Parlamento deve approvare una legge di coordinamento. Perché? Perché l'articolo 117 ha individuato questa competenza con queste parole: ordine e sicurezza pubblica con esclusione della polizia, amministrativa. Questo cosa sta a significare? Che esiste una competenza regionale di polizia amministrativa che deve essere coordinata con quella statale sulla sicurezza pubblica. Dicevo, la necessità del controllo sociale integrato, che deve essere disciplinato dalla legge e per definizione portato avanti da più attori, cioè la polizia, i servizi sociali, i servizi sanitari, la scuola, i settori che si occupano dei lavori pubblici e degli spazi pubblici, i responsabili delle attività aggregative e così via, che governano i loro settori e nello stesso tempo sono corresponsabili di un sistema di interventi che si muove in funzione di condivisi e normati modelli di convivenza su tre piani. Uno è quello della coesione sociale inclusiva, che tende a evitare ad ogni livello gli elementi di frizione nelle relazioni e nella convivenza. Il secondo è la socializzazione, intesa come interiorizzazione e pratica effettiva della delle regole della comunità per armonizzare il comportamento individuale con le norme e le aspettative della comunità stessa, e della prevenzione, intesa come insieme degli interventi di contenimento dei comportamenti che alterano gli equilibri della comunità all'interno di due polarità, che sono da un lato le buone pratiche e dall'altro le sanzioni. Nel mezzo, in un dinamismo, in un crescendo, che deve essere governato situazione per situazione, sta appunto il cuore delle politiche integrate. Il secondo elemento, il forte attivismo del governo locale, sospinto dalle esigenze della comunità a ricercare e spesso a rivendicare rapporti più strutturati con gli organismi statali, che deve prendere atto, questo attivismo del governo locale, di alcuni elementi imprescindibili. Il primo è che tutti gli attori interessati devono fare in modo coordinato la loro parte, in quanto, questo è sempre l'elemento più complicato da costruire, solo una parte del complesso problema della sicurezza urbana può essere ricondotto al sistema statale, fondato sulla giustizia penale e sulla sicurezza pubblica. Il problema qual è? Che quando il problema si fa serio è quello di rimandare di nuovo alla giustizia penale, quindi chiedere al legislatore di introdurre nuovi divieti, nuove sanzioni. È un percorso, questo, all'infinito, che determina una pendolarità che è paralizzante. Il secondo elemento è che sottolineare appunto che la giustizia penale e la sicurezza pubblica devono occuparsi di questi problemi solo quando sono in gioco le opposte prerogative della persona e dello Stato, cioè limitazioni importanti della libertà personale. Scusate questo richiamo che si rimanda indietro fino a Cesare Beccaria. Negli altri casi devono essere coinvolte le competenze dei comuni e delle regioni che si occupano ordinariamente dei diversi settori interessati. Il terzo elemento è la valorizzazione senza ambiguità della forte domanda delle persone per essere coinvolte significativamente nella cittadinanza attiva, in conseguenza di una profonda trasformazione che sta maturando nella coscienza civile. I cittadini, cioè, non chiedono solamente una vivibilità di cui ciascuno fruisce come parte della tutela generale della collettività, ma chiedono assai più spesso, diversamente dal passato, questo è un elemento di novità fortemente studiato, adesso molti di voi avranno letto le opere di Luhmann, Sociologia del rischio, le opere di Bauman, che affrontano specificamente questo tema, che introduce una novità, cioè le persone, diversamente dal passato, chiedono di essere tutelati da problemi specifici in aggiunta alla tutela generale, sono quelli che Bauman chiama effetti collaterali. L'elenco di questi interventi è lungo, gli interventi, cioè, sui quali i cittadini chiedono, in aggiunta all'essere parte di una comunità, di essere tutelati specificamente. Ho provato a metterne giù, ma sono gli stessi che emergono sempre in questi dibattiti: l'uso cattivo e improprio dello spazio pubblico, le scorrettezze quotidiane, i conflitti di convivenza, il bullismo adolescenziale, il decoro degli immobili, il rispetto dell'arredo urbano, lo smaltimento poco accorto dei rifiuti, l'utilizzo incivile di sale d'attesa, mezzi di trasporto e fermate, l'incuria nei luoghi di socializzazione e nei percorsi pedonali, le insidie che maturano attorno ai plessi scolastici, la vulnerabilità delle persone sole, in difficoltà o vittime di reati, gli atti di insocialità e inurbani, le scritte sui muri, gli arredi urbani resi inservibili per vandalismo o uso improprio, i guasti e le rotture e gli inconvenienti non rimediati, eccetera. Questi profili della sicurezza urbana, che si aggiungono alla tutela generale di cui le persone godono come parte della comunità, vede spesso l'aggregarsi di rivendicazioni omogenee portate avanti da intere componenti, famosi comitati, come quartieri, agglomerati, caseggiati e nuclei familiari, utenti di un certo ritrovo, frequentatori di un parco, dipendenti di un'azienda. Non sono altro che lo sviluppo naturale di questo nuovo modo di sentire le criticità alle quali ciascuno è esposto. Non mi basta più essere parte della comunità che complessivamente è tutelata, chiedo in aggiunta che il mio specifico problema sia affrontato e risolto. Per arrivare a questo obiettivo, e torno al punto da cui sono partito, viene rafforzata l'idea di fondo, e cioè che il sistema generale della giustizia penale e della sicurezza pubblica è non solo insufficiente, ma non è il suo compito occuparsi di queste cose. Però è altrettanto vero che questi problemi hanno una stretta connessione con quelli di cui si occupa la giustizia penale e l'autorità di pubblica sicurezza, perché questi problemi si presentano assieme ai furti, assieme al commercio abusivo, assieme a fenomeni di degenerazione sociale che portano a risse, violenze, eccetera. La sicurezza urbana integrata, quindi lo si voglia o non lo si voglia, è l'unica risposta concretamente possibile a questo emergere di una complessità sociale che è semplicemente diversa da quella del passato. Le migliori condizioni per favorire la sicurezza urbana, dunque, si verificano quando i contributi di più attori istituzionali e di più politiche, mantenendo la loro individualità, cioè continuano ad essere politiche sociali, politiche sanitarie, politiche scolastiche. Le politiche sanitarie in particolare in relazione ad alcuni fenomeni sono fondamentali, basti pensare al ruolo che hanno nell'intervento sulle tossicodipendenze. Ma devono procedere valorizzate e integrate nella condivisione degli stessi obiettivi e messi in condizione di realizzare la necessaria convergenza. Gli obiettivi comuni di attori e politiche devono perseguire il collegamento di funzioni diverse e la sintesi programmata degli obiettivi per risultare più efficaci rispetto alla somma delle pur appropriate azioni di ciascun organismo. Perché questo è l'elemento di cui noi cogliamo costantemente l'evidenza, e cioè l'intervento nei confronti delle tossicodipendenze, torno allo stesso esempio perché è il più evidente, soffre con assoluta evidenza della mancanza di un momento di coordinamento fra l'intervento riabilitativo e l'intervento punitivo e di controllo sul territorio. Sulla base di queste sottolineature va individuato brevemente, e con questo concludo, il contesto, cioè quali sono, devono essere indicati gli obiettivi di queste politiche integrate di sicurezza. Dunque, si parte dalla considerazione che non si livellano soltanto sulle singole criticità man mano si presentano, ma devono esprimere un processo e un progetto complessivo. E questo progetto deve sottolineare che gli ambiti da intervenire, su cui intervenire, sono diversi, e cioè il primo è quello di corretti interventi sociali per la vivibilità, la coesione e la convivenza, il secondo è la rigorosa ricerca supportata scientificamente ed empiricamente che, conosciuti i fenomeni, cede il passo alla politica per orientare i rimedi in maniera selettiva, il terzo punto è l'efficacia del contenimento e della sua forma estrema, che è il contrasto, che per sua natura sussidiario è nello stesso tempo imprescindibile, ma nel momento in cui è imprescindibile bisogna anche considerare che non è mai risolutivo nel debellare sotto ogni profilo le realtà complesse ed articolate del rischio urbano. Insomma, la somma dei singoli e pur appropriati interventi non equivale a governo complessivo della sicurezza, ma questo rilievo purtroppo è ignorato dalle semplificazioni arbitrarie e dalle contrapposizioni scorrette fra politiche sociali e politiche di contenimento che ogni tanto ricorrono nella parte, diciamo, meno forte e meno significativa dello scontro politico. E cioè, e con questo concludo, non bastano gli interventi efficaci di ciascun protagonista nella disponibilità di mezzi e risorse se i vari soggetti rimangono nell'autoreferenzialità, perché questa paralizza le necessarie integrazioni delle politiche e continua a insistere su singole azioni tese alla prevenzione, alla definizione di regole e al presidio dello spazio pubblico. Debbo rilevare che e con questo concludo veramente, il progetto di legge realizzato dal Ministero dell'Interno fa propri questi orientamenti. Adesso voglio leggervi, il testo è stato ultimato pochi mesi fa, l'ultimo incontro al Ministero è stato il 5 marzo, il comunicato che presenta questo disegno di legge dice testualmente che fra gli obiettivi vi è la, virgolette, definizione di sicurezza urbana come bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree e dei siti più degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione della criminalità, in particolare di quella diffusa e di tipo predatorio, dei fenomeni antisociali e di inciviltà, per favorire il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, e alla cui promozione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, Stato, Regioni, enti locali, nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite. Ecco, devo dire che dopo anni di discussione, questo è il primo punto di ricaduta che cerca di mettere insieme quegli elementi di base sui quali dovrebbe lavorare la politica e che, a mio avviso, nel momento in cui questo disegno di legge sarà approvato, crea le premesse perché anche i consigli comunali possano lavorare più proficuamente su questo tema. Vi ringrazio.
Do la parola al capogruppo Aldo Milone.
Buongiorno, grazie Presidente, innanzitutto ringrazio le autorità presenti, ringrazio il sottosegretario Manzione per essere venuto qui, quindi presenziare questo Consiglio Comunale straordinario sulla sicurezza, l'amico, se mi posso permettere, Giorgio Pighi, col quale abbiamo condiviso 5 anni nella scorsa legislatura lì al FISU, e quindi sa benissimo purtroppo la situazione di Prato, quante volte gliel'ho raccontata, il Presidente del Tribunale ovviamente e le altre autorità. Ecco, onorevole, signor Sottosegretario, io inizio con una piccola lezione geografica, cioè di geografia, ma io penso che lei conosca bene i numeri di Prato, ma solo per ricordarglielo. Cioè, Prato ha una popolazione di 192.000 abitanti, di cui quasi 36.000 stranieri, cioè quindi un rapporto percentuale di quasi il 19%, diciamo, e questi sono i dati ufficiali. C'è una presenza stimata solo da vari organi che va da un minimo di 15.000 a un massimo di, la forbice, 15.000-20.000 presenza di clandestini in questa città. È una piccola città, un comune grande, possiamo dire, secondo questi numeri. E capisce bene che se sommiamo, diciamo, la percentuale arriva al 20, forse pure qualcosa in più. Sotto questo punto di vista bisogna dire che è una città un po' complessa. Io credo che le forze di polizia, non adesso, forse già prima che lei diventasse sottosegretario, il Ministero, Presidenza del Consiglio, ha ricevuto determinati dossier sulla complessità di questa città, e oltretutto sulla peculiarità. Perché le dico peculiarità? Perché questa città presenta due aspetti. Noi abbiamo un'illegalità economica che può essere definita anche criminalità economica, e glielo spiego pure perché, non c'è bisogno, lei è anche un magistrato, quindi sa benissimo. E quindi abbiamo problemi di sicurezza legati a reati predatori, quindi continui. Gli ultimi report presentati dai carabinieri e dalla Polizia di Stato lo confermano sul tipo di reati presenti in questa città. Recentemente c'è stato un sondaggio, teniamolo presente, che è un elemento da non trascurare, fatto da un istituto cui Prato viene inserita tra le prime città in Italia, prime 5 città, credo che sia la terza, per quanto riguarda il livello di percezione della sicurezza da parte dei cittadini. qualcuno cerca di giustificare percezione, e questa è come la temperatura, no? Quando fa caldo, dice, si percepisce 40 gradi, ma in effetti sono 36 o 37, e credo che 36 o 37 gradi non è che siano sotto zero, no? È ugualmente fa caldo, anche se poi si percepisce una temperatura superiore. Ma partiamo già da un dato ben chiaro, cioè fa caldo. Quindi anche se la percezione del caldo arriva a 40, ma fa caldo perché c'è 36-37 gradi effettivi. Ecco, io innanzitutto ripeto, di fronte a questa complessità, questa particolarità di questa città, io voglio innanzitutto ringraziare, guardi, è doveroso, tutte le forze di polizia per quello che stanno facendo, per quello che hanno fatto, adesso non perché è presente anche il Presidente del Tribunale, lo stesso Tribunale di cui poi qualcosa si dirà delle condizioni in cui sta lavorando, perché, ripeto, io richiamo sempre la sua professione non di politico ma di magistrato, perché se noi possiamo, le forze di polizia possono fare anche 100 arresti, ma se alla fine l'imbuto, c'è l'imbuto che è il Tribunale Procura, questi 100 arresti non valgono a nulla, perché poi alla fine io capisco il magistrato nell'impossibilità di poter lavorare, al limite viene arrestato, dice vabbè denunciatelo, ma i soggetti sono sempre quelli a circolare sul territorio, perché purtroppo la macchina della giustizia non è messa nelle condizioni di poter lavorare, quindi di chiudere il percorso. Chiudere il percorso che significa? Significa poi poter attuare una custodia cautelare e quindi un processo a carico di chi commette un reato. Perché le parlo? Io le parlo prima della criminalità economica, perché la criminalità economica si collega all'illegalità, però è sempre criminalità. Qui in questa città sono presenti circa 5.000 aziende cinesi, adesso purtroppo il problema sembra che sia esploso dopo il noto episodio del 1° dicembre 2013, episodio in cui praticamente morirono quei famosi 7 operai cinesi bruciati in un capannone. Ovviamente la situazione era ben nota già da prima, lanciati tanti allarmi per come era presente, ma le do alcuni dati, ripeto, ma lei li conosce, ma più che altro anche per il pubblico presente. Si stima, e quindi un'evasione annua, non fatta solo da me, diciamo stimata, anche perché io non sono un economista, ma qualche anno fa ci fu uno studio commissionato dalla regione presso l'IRPET, mi pare, un istituto regionale, in cui c'è un'evasione annua di 1 miliardo di euro. Voi, il governo Renzi sa benissimo che, cioè, recuperare 1 miliardo non sarebbe sicuramente una cifra da buttare. Ci fu un'operazione 2-3 anni fa della direzione distrettuale antimafia con la Guardia di Finanza, in cui si riscontrò un trasferimento illegale di denaro verso la Cina di 4 miliardi e mezzo di euro, diciamo una cifra che era la stessa della famosa IMU di cui si parlava con del governo Monti, 4 miliardi e mezzo. Io non credo che questo praticamente questo fiume di denaro si sia fermato. Ecco, e a proposito di questo, poi vorrei farle una proposta anche da poter sottoporre, perché esporrò il problema, poi voglio concludere con delle proposte, perché lei mi dirà sì, ha parlato, ma lei che cosa propone? Non sarò così, diciamo, inutile. Ecco, su questo, sui money transfer, sottosegretario, perché qui si aprono money transfer in una maniera incredibile, come neanche un tabacchi, cioè neanche una salumeria. Eppure chi fa money transfer è un intermediario finanziario, cioè questo gestisce soldi. È possibile non poter fare una legge che permetta a chi vuole fare una cosa del genere? Io le farei fare una visita, guardi, mi creda, qualche volta, se ha un po' di tempo, forse la può accompagnare anche il sindaco, non c'è bisogno, faccia via Pistoiese, il famoso macrolotto zero, lei vede almeno 50, credo 30, ma forse una cinquantina punti di money transfer, da chi è gestito? Se lei entra dentro, semmai quello non parla neanche italiano, tra l'altro. Cioè, ma allora facciamo una legge in modo tale che chi vuole fare un'attività del genere abbia un minimo di cognizione, una conoscenza della lingua italiana, per poter svolgere diciamo una funzione del genere, perché credo che sia una funzione importantissima questa qui, perché ripeto, l'ho richiamato questo aspetto per ricordare i famosi 4 miliardi e mezzo che sono stati trasferiti in Cina. Credo che lei abbia letto, cioè col solito sistema, 990 euro, tanto trovare, anzi mi è stato detto con un particolare che un imprenditore addirittura andava con il documento degli operai e quindi effettuava questi trasferimenti anche per conto degli altri. Certo che se a gestire, diciamo, questa attività ci trova il connazionale si presta anche a questo, non è che gli opporrà e gli dirà no, guarda, l'Uncin dov'è? Tu mi hai portato i documenti, ma dov'è? Lo voglio vedere fisicamente. Ovviamente non glielo dirà mai, perché e si presterà a questo gioco. C'è un altro aspetto che, ma non è solo questo, guardate che questa comunità, e glielo può confermare ovviamente questore, comandante dei carabinieri, ha in mano il monopolio della droga sintetica. Ormai qualsiasi scoperta, arresto che viene fatto per quanto riguarda pasticche e droga sintetica, viene fatto da parte, cioè è nei confronti di qualche cinese. Ormai sotto questo punto di vista credo che sia un fatto acclarato. C'è un giro di prostituzione. Qualche giorno fa qualcuno pensava che non avevano protettori, ma non è assolutamente vero, perché il protettore è chi gli va a affittare gli appartamenti. Qui a pochi passi, se andiamo adesso in piazza Mercatale, ne troviamo una quindicina di queste signorine. Vabbè, lei mi dirà la prostituzione non è un reato, lo sappiamo, ma chi affitta gli appartamenti a questi soggetti? Perché non sono mai, io, ovviamente la cinese, chi svolge la professione, cioè questo mestiere, non ho detto professione, mi sembra un po' esagerato, non svolge, è sempre un altro connazionale che gli va a affittare l'immobile, quindi diventa intestatario. Ecco, un lavoro su cui si potrebbe fare, signor sottosegretario, ripeto, purtroppo avere organici sufficienti da parte delle forze di polizia sarebbe sicuramente possibile. Io nella scorsa legislatura ci abbiamo provato a portare via 6 o 7 prostitute cinesi, ovviamente 5 mi ricordo che erano clandestini, 2 regolari. Queste regolari, regolare vuol dire un regolare permesso di soggiorno, qualcuno si sarà prestato a fare da garante quando sono arrivato. Ecco, un'attività in tal senso, non dico che potrebbe portare a eliminare il fenomeno, sappiamo è il più antico del mondo questo qui, questo mestiere, però a colpire chi gli ha fatto da garante per fargli dare il permesso di soggiorno. Questo sì, si potrebbe partire, diciamo, a monte. Abbiamo un problema, qui c'è il capo degli ispettori, il dottor Berti, guardi, che io lo annuncio adesso, ripeto, io mi auguro che non si verifichi, ma lo sto dicendo da un po' di anni, c'è un uso spropositato di bombole di gas negli appartamenti. Ovviamente loro sono soliti occupare appartamenti minimo con 10-15 persone, c'è un uso spropositato di queste bombole di gas e io mi auguro, ripeto, non vorrei che poi si ritorna al primo dicembre, al fatidico giorno del primo dicembre 2013, quando nei mesi precedenti si diceva guardate nei capannoni ci sono delle vere e proprie bombe orologeria, un giorno succederà, vengono occupati da condizioni igienico-sanitarie precarie e con la presenza di queste bombole, solitamente appartamenti in condomini. Io non so se dovesse capitare, qui una volta si sfiorò proprio in concomitanza, qualcuno forse se lo ricorda, proprio con la morte dei 7, erano, il sindaco se lo dovrebbe ricordare, alla pubblica assistenza a 50 metri in un terratetto prese fuoco. C'erano credo intorno a 4-5 bombole di gas, forse anche, cioè, meno male che non è successo nulla, altrimenti in coincidenza o in concomitanza noi avremmo avuto ovviamente un'altra tragedia parallela, pensi un po'. Quindi, tra l'altro, ripeto, ho detto già che lo sforzo che fanno le forze di polizia è uno sforzo ormai encomiabile, credo che hanno buttato anche veramente il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire, e oltretutto con delle leggi ci aiuterei, lei da, anche da magistrato può capire che adesso sono alquanto inefficaci, soprattutto contro determinati tipi di reati predatori. Lei pensa, io forse il gruppo che si dedica a questo tipo di reati sono ben conosciuti, noti agli atti di polizia, e sono sempre gli stessi, avranno avuto 100.000 denunce, sono sempre questi, questo gruppetto a operare in città. Io ho letto che volete addirittura aumentare la pena edittale, so c'è una proposta da parte del governo da un minimo per quanto riguarda proprio i reati predatori, furti in abitazione, però mi insegna, il problema è se non si fa una riforma strutturale di tutto il sistema, anche carcerario, poi alla fine si può aumentare pure la pena edittale, l'avvocato Pighi, ma se il direttore del carcere, io sono molto pratico, ripeto, vedo, parlo con esempi, chiama il magistrato e dice guarda non so dove metterlo, può capire che poi la situazione, possiamo anche aumentare la pena edittale, al limite forse il magistrato con tanta buona volontà gli può dare gli arresti domiciliari sperando che resti dentro e non esca durante questo periodo, però il problema diciamo non risolve se non parallelamente non c'è una vera riforma della struttura carceraria con la costruzione di nuove carceri, perché sappiamo benissimo perché poi si è arrivato allo svuota carceri, perché l'Europa ci ha condannato e quant'altro, diciamo tante situazioni. Ecco, per quanto riguarda, ripeto, i problemi, oggi credo che questa giunta, il sindaco abbia commissionato uno studio per, si è scoperto che abbiamo 450 tossici, c'è un fenomeno che questi che cosa fanno? Infatti, creano delle situazioni, ma non tanto di degrado, anche di microdelinquenza, col fatto che poi per procurarsi i soldi necessari per andare a comprare la droga praticamente devono commettere questi piccoli reati, cioè questi provengono tutto, molti da comuni limitrofi, Pistoia, Firenze, perché evidentemente qui c'è una piazza che sotto questo punto di vista c'è uno smercio molto a buon prezzo, come si suol dire, quindi un prezzo molto basso rispetto alle altre città. Io ripeto, quello che le chiedo, signor sottosegretario, io mi auguro che lei in questo Consiglio Comunale, questa volta non voglio prendere degli impegni, perché impegni, promesse, ne abbiamo ricevute veramente tantissime, ma non solo da questo governo, anche in passato, ecco, non gliene faccio una colpa. E quindi questa città credo che sia stanca di tante promesse, perché è una città particolare, complessa, come le ho già ripetuto. Perché non la prendiamo come campione per affrontare alcuni fenomeni? E le dico quali sono le proposte. Abbiamo parlato di evasione, ditte che aprono e chiudono lo spazio di 18 mesi, cioè per non pagare ovviamente tasse. Concludo Presidente, ma credo che
la proposta,
sto parlando
è bene,
di
ecco. Sì, sì.
Ultima operazione della Guardia di Finanza, una delle tante, 20 milioni di evasione perché in 5 anni avevano cambiato 5-6 volte il nome della ditta, questo ormai è una caratteristica da parte di questa comunità, e sto soldi non si fa, oggi è il 16, credo che chiunque sia andato a pagare da buon cittadino la prima rata, io per esempio ho pagato la prima rata, perché ho detto spalmameli in 5 rate perché io non posso, però se vedo gli altri che diciamo attuano un sistema diverso, forse qualche cittadino incomincia a incavolarsi, no? Anzi, io sono di imprenditori addirittura che vanno in banca a chiedere un prestito per pagare le tasse, quindi per essere dei cittadini corretti e obbedienti nei confronti delle leggi dello Stato. E come le dicevo, prendiamola come campione. Che cosa si può, come si può fermare questo fenomeno? Guarda, e non è per nulla razzista. Perché non si introduce per le aziende straniere la fideiussione bancaria? In Cina, chiede alle imprese pratese o italiane che vanno ad aprire, è obbligatorio avere il socio cinese. Il socio cinese, cioè almeno facciamo, visto che non c'è la reciprocità sull'espulsione, utilizziamo questa reciprocità almeno sotto l'aspetto economico. Cioè altrimenti questa evasione non si recupererà mai, sapendo il nostro sistema e sapendo che loro possono eludere in maniera facile e spostarsi da città a città. Una fideiussione bancaria, credo che sia il minimo, un minimo di garanzia. In Mongolia, mi dice un cittadino pratese console onorario, Mongolia, con tutto il rispetto per la Mongolia, il cittadino straniero deve versare per aprire una ditta $100,000 a titolo di cauzione, 100,000, cioè usiamo, se non vogliamo chiamarla fideiussione bancaria, ma usiamo degli accorgimenti, altrimenti, ripeto, non riusciremo mai a frenarlo il fenomeno. E noi non possiamo permetterci, vista la situazione economica in un momento del genere, che in un solo distretto come quello pratese possa esserci un'evasione, che io considero anche maggiore, di €1 miliardo all'anno. Ed è uno schiaffo anche nei confronti di cittadini, che, ripeto, di imprenditori, che addirittura, come ho già detto prima, devono chiedere un prestito per pagare le tasse. Questo non mi sembra giusto. L'altro aspetto riguarda la sicurezza. E lei ha promesso gli 8, mi pare che ancora non siano arrivati, ma non è il problema degli 8, anche su questo, cioè la revisione degli organici, io un po' me ne intendo venendo da quell'amministrazione, signor sottosegretario, non può essere fatta in base al numero degli abitanti, deve essere infatti in base alle criticità di una città, di un capoluogo, il passaggio di livello, di fascia della questura. Credo che sia un atto dovuto per una città complessa come quella di Prato. Un atto dovuto, cioè i burocrati purtroppo ministeriali, io li capisco. Dice Prato quant'è? 250,000 tutta la provincia. Beh, allora l'organico è questo qui, è sufficiente. Ma forse non conoscono cosa presenta questa città, le complessità, le particolarità di questa città. E quindi va cambiato anche questo sistema. E qui non ci vuole una legge, signor sottosegretario, per poterlo fare. Quindi ci deve passare in Parlamento o quant'altro. Quindi questa la stessa revisione, se non vogliamo parlare passaggio di fascia, se può essere considerato un elemento difficile, e parliamo un po' alla revisione delle piante organiche, ma io sono convinto che altre province, io non voglio entrare nel merito di altre questure, hanno lo stesso organico della questura di Prato, oppure come quello dei carabinieri di Prato, però presentando sicuramente situazioni molto molto meno particolari e meno complesse della nostra città. E in ultimo, non perché c'è il presidente del tribunale, se qui si promettono ormai da mesi, anni, e il presidente è costretto a chiudere anche un giorno l'ufficio di cancelleria, come le dicevo prima, poi possiamo aumentare gli organici, si possono fare tutti gli arresti possibili, ma alla fine se l'imbuto lo troviamo lì e poi si gonfia e l'acqua e viene fuori inevitabilmente, perché trovano la strozzatura. E su questo credo che va almeno dato un segnale chiaro. E in ultimo, permettere, come anche una proposta, io lo feci presente già all'allora ministro Maroni, oggi la polizia locale, polizia municipale svolge un ruolo ormai integrante a livello del sistema sicurezza. Cioè qui si trovano a fermare a un posto di blocco persone per cui non sanno chi è quel soggetto, è un delinquente, è un criminale, uno ricercato. Il collegamento con lo SD è possibile farlo usando anche ovviamente delle cautele per chi l'utilizza, delle password, sto concludendo, delle password in modo da anche il soggetto che l'utilizza sia ben individuabile e non lo utilizzi per motivi personali. Ecco, queste sono le proposte. La ringrazio per l'ascolto e speriamo che ci sia, ripeto, finalmente una risposta positiva da parte del governo.
La ringrazio, presidente Milone, che ci ha rubato, cinque minuti. Do la parola per il gruppo del Movimento, per il gruppo del Movimento 5 Stelle, credo alla consigliera Lavì. Grazie.
Grazie Presidente e grazie agli ospiti presenti. Dunque, siamo qui a parlare di un tema molto caro ai cittadini, che è la sicurezza. Al di là della percezione che ognuno di noi può avere sulla paura, è indubbio che la sensazione diffusa è che chiunque sia intenzionato a delinquere possa farlo in tutta tranquillità, senza che le forze dell'ordine siano in grado di fare nulla, come se l'Italia fosse una specie di zona franca. La nostra città sta subendo un incremento di degrado per le strade, soprattutto nel centro storico, con episodi di vandalismo, di microcriminalità come piccoli furti, scippi, rottura vetri, auto ed altro, oltre a spaccio e consumo di sostanze stupefacenti alla luce del sole. E qui infatti secondo noi è il collegamento, perché a nostro avviso gli episodi di microcriminalità sono perpetuati nella maggior parte dei casi da tossicodipendenti in cerca di soldi per acquistare la dose. A nostro avviso la sicurezza, sia intesa come ordine pubblico, sia intesa come sicurezza sanitaria, è infatti la diretta conseguenza del fatto che Prato è diventata negli ultimi anni la capitale dell'Italia centrale dello spaccio e del consumo di droghe pesanti, eroina e cocaina in primis. A Prato una dose di eroina costa meno che a Scampia. Altra particolarità della nostra città è che tutto ciò avviene alla luce del sole, con scambio di merce e consumo sotto gli occhi increduli di tutti noi. Nella sola zona del Serraglio, notizia di due giorni fa, si sono contati circa 500 consumatori abituali provenienti da tutta la Toscana. Numeri da tragedia, considerando le zone non monitorate e i tossicodipendenti che consumano al chiuso, in casa o nelle auto. Un'emergenza dunque non solo di ordine pubblico, con risse, degrado e microcriminalità, ma anche di sicurezza sanitaria, con casi di overdose, diffusione di malattie come HIV ed epatite C, ritrovamento di siringhe in terra. Problema sanitario che ha per tutti noi un costo, sia in termini di vite umane che in termini di cure sanitarie e quindi in termini economici. Bene, e davanti a tutto questo le istituzioni che fanno? Abbiamo un sindaco che dopo le vuote promesse della campagna elettorale, fatte col solo intento di accaparrare voti, oggi dopo due mandati in consiglio si accorge che la situazione è difficile e ammette che la bacchetta magica non ce l'ha. Non è in grado di riorganizzare l'organico della polizia municipale, che è comunque sottostimato. Al di là del vigile di quartiere promesso in campagna elettorale, che sappiamo che non arriverà mai, qualunque cittadino può verificare che in strada non si trovano mai vigili. Dove sono? Perché non tentate una riorganizzazione delle mansioni per eliminare i tanti che sono in ufficio e renderli disponibili per il controllo del territorio? Questo un sindaco lo può fare. Inoltre un sindaco può scegliere di installare macchine scambiatrici per le siringhe, oltre a prevedere campagne di prevenzione e sensibilizzazione contro le droghe in tutte le scuole, e sottolineo tutte. Qui c'è bisogno di una profonda riforma della scuola, e non la buona scuola voluta da Renzi, ma una riforma che renda gli insegnanti consapevoli del ruolo importante che svolgono e che gli permetta di concentrarsi non solo sulla didattica, ma anche sulla pedagogia, che renda gli insegnanti anche educatori. C'è bisogno di politiche di sostegno alla genitorialità che partino fin dai nidi. C'è bisogno di politiche sociali e politiche giovanili di sostegno alle fasce più deboli. C'è bisogno di politiche di integrazione per gli immigrati, visto l'altissimo numero di immigrati presenti nella nostra città. L'illegalità, la piccola delinquenza e il vandalismo sono infatti la prima espressione del disagio proveniente dalle situazioni di miseria economica, culturale e sociale. E non ci venite a raccontare che non ci sono soldi, perché poi per fare le grandi opere che vi piacciono tanto, come nuovi aeroporti, interramenti e stadi, i soldi li trovate sempre. Crediamo inoltre che le telecamere non siano una soluzione se non c'è dietro chi in tempo reale controlla ciò che registra, come crediamo che non è con delle postazioni fisse delle forze dell'ordine solo in alcune zone che il problema si risolve, poiché il problema si sposta semplicemente di qualche metro e diventa di qualcun altro, dato che è impossibile pensare di presidiare una città intera. Bene invece migliorare l'illuminazione, bene incentivare la frequentazione dei cittadini nelle zone degradate e bene gli operatori di strada, anche se come abbiamo detto più volte riteniamo del tutto insufficiente il loro numero, poiché in questo modo si rischia di spendere soldi pubblici per rincorrere l'emergenza senza dare soluzioni strutturali al problema. Abbiamo poi le forze dell'ordine, prefetto e procura. Noi crediamo che tutto non passi dalla sola repressione, così come ci insegnano altri paesi che hanno abbandonato le politiche proibizioniste. E perché siamo convinti che la miglior cura sia appunto la prevenzione, sia come risparmio in termini umani che in termini economici. Ma l'illegalità va combattuta e in questo paese, in attesa che in Parlamento si torni a discutere di temi come la legalizzazione delle droghe o della prostituzione, lo spaccio ad oggi è illegale. E allora, com'è possibile che non si riesca a porre un freno a questo fenomeno? Le forze dell'ordine fanno il possibile, operano in condizioni complicate senza che spesso ci sia nemmeno la certezza della pena e subendo anche tagli dal governo Renzi, che è occupato a fare le finte riforme piuttosto che risolvere i problemi delle persone. Ed è indubbio che la legge non gli permette di arrestare spacciatori in possesso di piccole dosi e anche riuscendo ad arrestarli non si risolve il problema, poiché il pusher il giorno dopo verrà sostituito da qualcun altro. Ma questi pusher chi sono? Chi c'è dietro di loro? Per chi lavorano? Chi li rifornisce? E qui mi rivolgo alla procura. La mafia esiste anche a Prato e non mi riferisco solo alla mafia cinese, di cui tutti oggi sembrano essersi dimenticati, in attesa di piangere e fare minuti di commemorazione per qualche altro morto sul lavoro. Com'è possibile che con questa situazione che va avanti da anni, con spacciatori che chiunque frequenti il centro storico sa benissimo chi sono e dove sono, con quantità enormi di cocaina ed eroina che vengono smerciati a Prato, non si siano ancora avviate indagini per scoprire chi c'è dietro? Perché altrimenti, e lo dico assumendomene le responsabilità, qualche dubbio sul fatto che manchi la volontà viene. Sindaco, fossimo in lei, noi saremmo ogni giorno a telefonare a prefetto e procura, saremmo ogni giorno ad esigere dal vostro stesso partito più risorse per le forze dell'ordine e riforme che diano davvero la certezza della pena. Ci chiediamo, visto le sue frequenti assenze istituzionali, di quali temi urgenti va a parlare praticamente ogni settimana a Roma dal suo amico Renzi, se poi i risultati sono quelli emersi nei giorni scorsi. Il Movimento 5 Stelle rappresenta cittadini stanchi di ascoltare le stesse parole anno dopo anno dai soliti politici che da decenni governano comuni, province, regioni e Stato. Quegli stessi politici che hanno decretato l'indulto liberando 30.000 delinquenti, che hanno varato leggi e regolamenti che hanno permesso l'ingresso, non sempre legale, di un numero di stranieri superiori a quello che l'Organizzazione Sociale Italiana poteva assorbire. Sono quegli stessi politici che costano al cittadino il 47% del PIL e tagliano anno dopo anno i fondi per le forze dell'ordine e le politiche sociali, che varano leggi per depenalizzare e o evitare processi a se stessi, che hanno ridotto il sistema giudiziario italiano ad una macchina lentissima e pesante, che quasi garantisce l'impunità o l'immediata scarcerazione a chi delinque. Il problema della sicurezza è uno dei tanti che è scoppiato in mano ai politici, i quali hanno cercato di arginarlo con metodi che di fatto l'hanno peggiorato, diffondendo in più un sentimento di xenofobia e intolleranza tra i cittadini. Facciamo dunque un appello a tutte le istituzioni, governo in primis, qui rappresentato dal sottosegretario, affinché in questo Paese si torni a discutere di priorità vere e di come tutelare ed aiutare i cittadini, e non di pseudoriforme utili solo a voi stesse, affinché lo Stato torni ad essere amico del cittadino e non un ente che c'è solo per chiedere il pagamento delle tasse. Grazie.
Grazie, consigliera. Oltre ad essere rimasta non nei tempissimi che ci eravamo dati in conferenza, do la parola al capogruppo Pieri.
Grazie Presidente, buongiorno. Un ringraziamento veramente partecipato, un saluto ai nostri ospiti che sono qui stamani e chiaramente anche a chi come il dottor Pighi, il sottosegretario Manzoni, non sono soltanto ospiti, ma sono qui sicuramente a dare un loro contributo e a cercare di condividere quello che per noi è veramente qualcosa di importante. Il Consiglio Comunale di stamani ha l'obiettivo, credo, almeno per noi, proprio di riportare all'attenzione qualcosa che ci sta veramente a cuore, cioè non soltanto però prendere coscienza e consapevolezza, perché questo credo che ormai tutti noi l'abbiamo presa, ma anche tutte le istituzioni hanno preso la coscienza di un problema, di quello che sta vivendo la nostra città. Voglio dire che la nostra città, per chi non lo sapesse, ma invece bene, probabilmente tutti lo sanno, è bene dirlo, è una città che si è distinta negli anni passati per la sua grande solidarietà, per la sua grande capacità di accoglienza. Quindi è una città assolutamente, come dire, aperta, una città lungimirante, una città che non teme confronti per noi, dato questo. Quindi la città con i suoi cittadini. Questo per chiarire l'idea di dove siamo e chi siamo noi. Se ora siamo qui a denunciare un problema è perché il problema esiste, perché non è campato in aria, perché non è percezione, perché è un dato di fatto. Sappiamo tutti che la percezione è data da una è soggettiva, ma la percezione soggettiva nasce da fatti oggettivi. Da fatti oggettivi che tutti noi viviamo, tutti i giorni, ognuno di noi potrebbe raccontare mille episodi, ma non è questo il momento, non è questo il luogo. Questo è il luogo perché noi crediamo con questa mattinata di, come dire, dimostrare un impegno alla città, un impegno dell'amministrazione comunale tutta, in tutti i ruoli, da una giunta e da un sindaco. C'è un impegno vero, un impegno concreto, non una passarella. Non vogliamo questo, non abbiamo chiesto questo. Abbiamo chiesto veramente un impegno che questa volta si traduca in fatti concreti. Tutti noi sappiamo che le buone pratiche, le sanzioni sono cose che necessariamente devono viaggiare insieme. Tutti noi sappiamo che l'inclusione urbana è sicuramente una priorità, però qui le persone non vogliono sentirsi frasi così. C'è l'amministrazione, le istituzioni hanno un ruolo diverso, hanno un ruolo di formazione, sì, in parte. Hanno un ruolo di formare, di tutelare, di fare un monitoraggio. Hanno un ruolo sociale, assolutamente sì. Hanno un ruolo deterrente, assolutamente sì. Ma hanno un principale ruolo, che è quello di rispondere ai bisogni dei cittadini. Vogliamo ritornare padroni delle nostre case, dormire la notte, sonni tranquilli. I bambini si devono riappropriare degli spazi verdi. Le donne devono andare liberamente a correre e a passeggiare, senza per sentirsi magari dire, se gli succede qualcosa, dovevo fare diversamente, dovevo mettere l'allarme, dovevo non mandare il bambino, lo dovevo tenere sott'occhio, devo andare a correre con quattro persone. No, non esiste più, non è più accettabile, non ne possiamo più. Io, il collega Aldo Meloni ha espresso benissimo la nostra situazione. E io non voglio rientrare in merito a tutto ciò perché mi dilungherei e non voglio. Voglio dare un messaggio, il nostro messaggio, il messaggio del gruppo che io rappresento. Cioè quello che non si può e non si deve lasciare solo un'amministrazione comunale. Io adesso ho un ruolo che è quello di essere all'opposizione, ma ho avuto anche un altro ruolo e quindi so perfettamente che un'amministrazione comunale non può e non deve essere lasciata sola, sottosegretario. L'impegno a 360 gradi, perché è inutile mettere le telecamere sono un deterrente, ma se non c'è un organico della polizia, che ringrazio il comandante, di un tribunale che grida, dice non ne possiamo più. Quindi se non si traducono in fatti veri, in attenzioni concrete, è inutile il dottor Pighi, che ci ha detto delle cose meravigliose da un punto di vista, come dire, valoriale, teorico. Come si fa a non crederci tutto ciò? Ma tutto ciò, per realizzarlo, sta bisogno di fatti veri. E questo è il ruolo delle istituzioni. C'è il ruolo della letteratura e c'è il ruolo delle istituzioni, che sono diversi. Sono diversi. Quindi, sottosegretario, non ci può lasciarsi. L'impegno deve essere a 360 gradi. Se no l'uno non soddisfa l'altro. E creda, ha a che fare con una città meravigliosa. Una città che non teme confronti, una città già capace di includere prima della nascita, una città che non ha bisogno di sentirsi dire, perché questa è una città che ha investito centinaia di tanti soldi per l'integrazione, partendo dalle scuole, con l'accoglienza della comunità cinese, anche l'80% dei bambini nelle classi, e a testa alta, nonostante tante difficoltà, ha continuato a mandare avanti un protocollo che è stato, come dire, dove tutta l'Italia poi ha attinto da questo aspetto. Vabbè, quindi si è tradotto, questa città ha già dato tanto, non abbiamo bisogno di questo. C'è però un pericolo, che tutto il bello di quello che è la nostra storia, di quello che siamo, si vada perduto perché quando chi come me si trova così, quasi abituati ad assistere a furti, ragazza coltellata sotto i miei occhi, vecchietti strattonati nell'autobus e non soltanto nell'RSA, e ci si abitua a tutto ciò. Ecco, poi i cittadini dovrebbero chiedere anche danni del loro cervello, che si va a deteriorare, si perde perché poi quando si ascoltano le cittadine di Prato dire cose nei confronti di altre persone assolutamente non condivisibili ma non giustificabili, ma forse anche, come dire, ci fanno riflettere, capito? E non posso io dire che queste persone sono razziste, no, non lo posso dire. Sono persone che sono colpite nella loro intimità, nel loro modo di essere. Quindi, sottosegretario, lei ci deve aiutare concretamente a ritrovare, a ripristinare quell'ordine, quella legalità nel nostro territorio. Grazie.
Grazie consigliere Raffieri, presidente, di essere rimasta dell'intervento e essere rimasta nei tempi. Grazie davvero. Do la parola al consigliere Antonio Longo che parla per il gruppo di Prato Concenni.
Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare i nostri ospiti, l'onorevole Mansione, il dottor Pighi, tutte le autorità che vedo presenti e ringraziare anche il sindaco e il presidente del consiglio che ci hanno permesso di svolgere questa giornata. Evidentemente se avessimo svolto, onorevole, questo consiglio comunale in una piazza piena di persone, si sarebbe accorto da solo qual è la situazione della sicurezza a Prato. Io avessi potuto, avrei ceduto i miei 5 minuti di intervento a un cittadino qualsiasi, 10, scusi presidente, i miei 10 minuti di intervento ad un cittadino qualsiasi, per raccontare cosa succede nelle strade, perché è dai fatti semplici che poi si evince come è e come si sente la situazione a Prato. Non voglio entrare nel dettaglio nel quale si è addentrato meglio di me chi mi ha preceduto e non voglio nemmeno fare quella politica per forza di battaglia, per forza del no, perché su questo tema, l'ho detto anche nello scorso Consiglio Comunale, su questo tema è necessaria una riflessione comune. È necessario oggi, 16 luglio del 2015, gettare le basi veramente per un percorso comune. Però, finito il mio intervento e finito il Consiglio Comunale, rischia purtroppo, come tutte le volte che ci abbiamo già provato, di rimanere una scatola vuota, di rimanere un qualcosa di cui si parla, di cui ci si confronta, di cui si fanno tanti bei discorsi e tanti buoni propositi, ma alla fine rimane evidentemente rimane in mano solo un pugno di mosche. Onorevole, questa è una città che ha saputo rialzarsi da qualsiasi situazione. Lo sa qual è la cosa frustrante però? Che appena la città riesce a rialzarsi e a trovare una modalità per uscire, per vedere la luce piccola in fondo al tunnel, viene subito bastonata da un verificarsi di fatti e di eventi che rendono quasi vergognoso vivere in questa città, mi passi questo termine. Dall'esterno io quasi mi viene il cuore piccino a dire che vivo a Prato, perché chiunque in Italia associa Prato oggi alla mancanza di sicurezza e all'illegalità diffusa. Questo non dobbiamo vergognarci a dirlo. Non dobbiamo vergognarci a dire che siamo e che viviamo in una situazione totalmente degenerata. E non mi interessa assolutamente dire per colpa di chi. Per colpa di chi è inutile, no? Oggi siamo in questa situazione. Per colpa dell'amministrazione che ci ha preceduto, per colpa di due amministrazioni fa, per colpa dell'etnia cinese, per colpa degli extracomunitari che imperversano ogni giorno nella nostra città e compiono atti incresciosi anche davanti agli occhi dei bambini, per colpa di questo? Non lo so, può darsi. Non sta a me avere le competenze per fare questo. Io riporto solo come consigliere comunale, prima di maggioranza e adesso di opposizione, delle, come dire, le parole del popolo, le parole della gente che oggi al posto mio avrebbe avrebbe fatto capire a lei sicuramente meglio di me qual è la situazione. Per cui, su questa cosa, sindaco, io poi sui giornali, in consiglio comunale, ci si batte, ci si controbatte, te non hai fatto questo, ma te hai fatto quest'altro, ma io sono il primo a dire che la battaglia dialettica ad oggi serve a poco, però una cosa serve solo a dimostrare alla città che su questo tema c'è una grandissima attenzione, ognuno con la sua veduta, ognuno con il suo panorama di questa città, però c'è una grandissima attenzione su questo tema. Quindi cominciamo da oggi realmente, come ha detto la capogruppo Pieri che mi ha preceduto, con l'aiuto del governo, con l'aiuto di chi sta sopra di noi, con l'aiuto di chi deve vigilare affinché questa città, se domani si rialza con il turismo, oppure se si rialza con il commercio, oppure se si rialza con le tantissime nuove attività di somministrazione che nascono nel centro storico, non gli venga ridata ancora una volta una bastonata tra capo e collo e sia costretta a rimettere la testa sotto la sabbia, perché così è, e lo ripeto, è veramente frustrante. Io, e concludo Presidente, mi rendo anche conto di non essere competente dal punto di vista di, come dire, di soluzioni e di proposte concrete dal punto di vista della sicurezza. Cioè, io non conosco fino in fondo il lavoro delle autorità di pubblica sicurezza, non conosco fino in fondo le attività del prefetto, non conosco fino in fondo le attività di chi in maniera collaterale collabora alla risoluzione di questa piaga. Io non conosco, però posso dare nel mio piccolo delle idee concrete. Oggi deve essere un inizio. Domani, sindaco, glielo dico a lei, prendiamo in considerazione realmente la proposta che vi ho fatto la settimana scorsa. Prendiamo in considerazione, anche attraverso l'aiuto dell'onorevole Manzione, anche attraverso l'aiuto che ci ha dato oggi l'avvocato Pigli, anche attraverso la collaborazione del prefetto, attraverso la collaborazione delle autorità di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza tutte, del nostro consiglio comunale, di tutti i gruppi insieme, del sindaco e del presidente della provincia che sono la stessa persona, prendiamo in considerazione realmente di mettere sul tavolo ognuno quel poco che uno ha. Io ho poco da dare rispetto, come dicevo prima, rispetto ai concetti più ampi anche che ha espresso il consigliere Milone, che forse per il suo attuale incarico professionale, per il suo passato da assessore alla sicurezza, ne sa molto più di me. Però io, più Milone, più chiunque altro ci stia, facciamo tutta la città, e portare voce intorno a una commissione che realmente pone l'attenzione ogni giorno, e lo dico ora pubblicamente per evitare qualsiasi polemica di tipo strumentale. Ovviamente la commissione di lavoro di questo consiglio comunale deve essere esclusivamente a titolo gratuito, perché è così, cioè perché è nostro dovere fare questo lavoro, è nostro dovere portare all'attenzione di tutti il fatto che noi come istituzione e come pubblica amministrazione stiamo lavorando. Per cui una commissione speciale d'indagine su questo tema, con il coinvolgimento non solo del Consiglio Comunale, perché, torno al discorso precedente, si rischia di parlarsi addosso, di fare il banale teatrino della politica e di, finite, chiuse le porte di questo salone, di tornare ognuno alla propria vita e di non aver compicciato niente. Per cui questo Consiglio Comunale, insieme al prefetto, insieme all'autorità di pubblica sicurezza, insieme al comandante della polizia, insieme al presidente del tribunale, insieme ai consiglieri regionali di Prato, tutti coloro che hanno bisogno di far rialzare la testa a questa città senza che nessuno si permetta mai più di rifarcela mettere sotto la sabbia. Grazie mille di nuovo per l'attenzione, scusate se mi sono dilungato, ma su questo tema sono, come dire, mi accaloro facilmente perché voglio bene alla mia città esattamente come tutti i miei concittadini. Grazie.
Grazie consigliere Longo, è rimasto assolutamente nei tempi. La ringrazio per il suo intervento. Do la parola al capogruppo Rocchi per l'intervento del gruppo di maggioranza.
Sì, anch'io un ringraziamento a tutti per aver organizzato questo consiglio, ai gruppi consigliari promotori, al presidente del consiglio comunale e ovviamente al sindaco e alle autorità presenti, al governo che ci hanno onorato veramente della loro presenza oggi. Oggi che è un'occasione importante per raccontare Prato in un momento che io ritengo un momento di trasformazione, di profondo cambiamento. Io non so se condividete la mia stessa sensazione, è una sensazione che percepisco ma che rivedo anche in molti cittadini, soprattutto alcuni della mia generazione. Cioè la sensazione di vivere una città che si sta trasformando, che sta cambiando sia nel bene che nel male. E questo io penso sia molto stimolante in realtà per chi amministra, perché è come la gilla fresca, no? C'è la temperatura e l'umidità giusta per chi amministra per provare a modellare questa città e provare nel corso del nostro mandato amministrativo a dare a questa città una forma nuova, cercando di migliorarla laddove è possibile fare con gli strumenti che abbiamo. E stiamo anche forse riuscendo in questi ultimi anni a conoscere di più la nostra città, anche devo dire nei suoi lati più crudi, come quelli che sono venuti fuori, poi stanno venendo fuori ormai da, no, non quest'anno, ma insomma negli ultimi 3-4 anni in particolar modo. E lo stiamo imparando a conoscere per esempio con il lavoro bellissimo e drammatico che fanno gli operatori di strada, cui abbiamo avuto una veramente straordinaria commissione ieri, è stata veramente molto interessante, stanno facendo una mappatura precisa e drammatica del sistema della droga che c'è nella nostra città, una situazione che certo viene da lontano, che non è originata adesso ma che si è aggravata inequivocabilmente negli ultimi 3-4 anni e che sta bruciando qualche porzione di generazione e qualche pezzo di città che con questa comunità, quella sociodipendente, tutto il mondo dei piccoli furti eccetera convive, soprattutto una parte consistente del centro storico e di alcune nostre periferie che spesso non sono nominate quando si parla di queste cose ma che sono spesso toccate e duramente dal fenomeno. E una città dove ogni giorno, oppure un giorno sì un giorno, le statistiche sono veramente preoccupanti, c'è un ragazzo che va in overdose, allo stesso tempo c'è un eroe civile, c'è un ragazzo che magari fa il paramedico in ambulanza che cerca di salvarlo dall'overdose, e nello stesso momento c'è magari un cittadino, ne parlavamo, che magari urla a questo stesso operatore, lascialo morire, no? Perché non ne possiamo più della situazione. Questa è la situazione che purtroppo viviamo in questa città, e noi come amministrazione, come governo e come autorità siamo chiamati a dare delle risposte a tutti questi soggetti, non solo a uno di questi, a chi sta sbagliando, a chi sta facendo con onore e con eroismo in alcuni casi il proprio dovere civile. A tutti va data una risposta, come va data a chi sta che subisce fuori furti e spesso sono conseguenza anche di questo fenomeno, come va data a chi vive in situazioni di degrado che ancora ci sono in città e che sono il tessuto fertile per la criminalità e questo tipo di criminalità, e ovviamente tutte le cose ricordava anche il collega Milone, in cui diciamo in parte l'analisi condivido, lui chiaramente lo sa bene perché ha fatto l'assessore alla sicurezza per tanti anni, ed è chiaro che quando uno fa il mestiere insomma nel concreto poi si deve confrontare con queste situazioni e certo si rende conto di un'evoluzione che ci preoccupa e che stiamo vigili a controllare adesso noi che ci troviamo a avere la responsabilità di farlo. e questo è il marcio, il crudo che esiste nella nostra città, e io lo ricordo non per dipingere e farsi prendere dal pessimismo una città cupa, perché Prato non è una città cupa, Prato è una città bellissima, e basta guardare quello che succede in altre città d'Italia e d'Europa per capire che ci sono città più insicure della nostra, dove sicuramente si vive con maggiore sicurezza, ma questo non ci deve disorientare, non ci deve far adagiare. Lo racconto e lo ricordo perché conoscere la parte più dura della città è il primo passo per affrontare il problema e per risolverlo. Però voglio dire anche che, siccome ho definito questa città in trasformazione, che c'è anche una trasformazione positiva di questa città. È una città che sta anche rinascendo, se si pensa ai locali, a tutto il fermento che sta tornando a ripopolare il centro storico, mangiando pezzi di degrado e pezzi di situazioni grigie, riportando la bellezza nel centro, riportando la gente a vivere alcune zone del nostro centro. Penso ai negozi che stanno tornando ad aprire, penso ad alcune periferie che si riaggregano intorno alle nuove piazze che si stanno formando nelle frazioni, a nuovi punti di aggregazione sportivi, non sportivi, che si stanno creando nelle periferie. Penso alle associazioni di cittadini che si riappropriano di pezzi della loro città. Figli parlava di cittadinanza attiva, ne è un esempio il bellissimo lavoro sta facendo il Consorzio Santa Trinita, per esempio, con l'operazione Giardini di Sant'Orso. È veramente un bellissimo esempio in questo senso. Penso a un campo da basket che nasce come veramente un fiore nel cemento, al centro del triangolo, cosiddetto triangolo dello spazio vicino alla stazione del Serraglio. E questo, diciamo, questo è oggi Prato. Questo è oggi Prato, e che è, diciamo, nel punto del racconto con cui stiamo raccontando la nostra città, è arrivato, come tutti i romanti che si rispettano, a una lotta continua e quotidiana con quello che c'è di bello e quello che c'è di brutto, con il bene contro il male. E noi che siamo qui non possiamo, ad amministrare oggi, non possiamo semplicemente stare a guardare, ma dobbiamo prendere parte, dobbiamo scegliere dove stare, dobbiamo dare delle risposte, perché anche per noi adesso siamo qui sarebbe troppo facile e troppo limitativo soffermarsi solamente su quello che l'amministrazione ha fatto, e lo farà sicuramente anche il sindaco, come per esempio i provvedimenti sono stati presi, la chiusura notturna della stazione del Serraglio, l'aumento delle telecamere, l'accordo con la vigilanza privata per il controllo del territorio, l'accordo con i vigili in pensione, con i carabinieri, con le guardie venatorie per il controllo dei giardini, per il controllo delle stazioni, per il controllo delle piste ciclabili, i 1350 punti più luminosi che ci saranno lungo la ciclabile, i 15 agenti in più dell'organico della Polizia Municipale, il casottino della Municipale alla Stazione Centrale, insomma ce ne sono tantissime, e i presidi fissi della Polizia Municipale in centro e nelle periferie, l'operazione di bonifica che abbiamo fatto sul campo di Via Marconi, dove c'era una situazione di degrado che continuava da anni e dove finalmente noi, un'amministrazione anche coraggiosamente, abbiamo deciso di non stare a guardare ma di cercare, come potevamo, di dare una risposta, e va sicuro che per i cittadini che vivono nel quartiere è stato un intervento importante. Lo stiamo facendo gli operatori di strada, che erano criticati all'inizio e che ora per fortuna vedo che il clima sta cambiando e che stanno veramente cominciando a essere apprezzati sia dalla popolazione che dalle altre forze politiche. Penso a quello che abbiamo fatto con l'apertura di punti di aggregazione in centro, di uffici pubblici, penso all'ufficio di Estra in via San Giorgio, penso alla mensa universitaria che apriremo in via Magnolfi, penso insomma a tutto quello che stiamo facendo per cercare di costruire veramente a Prato una città vissuta, vivibile, e cerchi il più possibile di allontanare il degrado. Certo, chiaramente sarebbe facile limitarsi a questo, certo pensiamo di aver fatto qualcosa e star facendo qualcosa, ma sappiamo anche che questa battaglia non è finita, e hanno fatto bene i consiglieri anche di minoranza a ricordarci che la strada da fare è ancora lunga e che abbiamo bisogno veramente dell'aiuto di tutti. Perché io spero veramente che noi riusciremo a costruire in questi 4 anni, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, veramente una città più bella e una città più sicura. creando all'interno del tessuto della nostra città un clima diverso. Io penso che dovremmo creare nel centro storico quello che è stato fatto a Pistoia in termini di vivibilità, di persone che lo popolano, di spazi di aggregazione. Penso che sfide straordinarie in questo senso saranno il lavoro che faremo nell'area del vecchio ospedale, che adesso è un'area di degrado, ma che noi ricambieremo radicalmente creando un nuovo accesso alla città che sarà ripulito dalla situazione in cui è adesso e che collegherà, diciamo, una parte della nostra città comunque in difficoltà al resto del centro storico. Penso a quello che faremo dalla parte opposta, nella zona del Parco Fluviale, che anche lì è una zona a forte, diciamo, frequentazione del giro della droga e dello spaccio, in cui invece noi cerchiamo di intervenire portandoci persone. Penso a quello che dovremmo fare e continuare a fare sulla riqualificazione delle periferie delle nostre città, perché anche dove noi riusciamo ad aprire una struttura nuova, un centro sociale, un centro per anziani, un impianto sportivo, noi abbiamo fatto un intervento anche per la sicurezza della nostra città. Questo, e concludo, è l'impegno, è quello che possiamo fare, può fare questa amministrazione per creare veramente nei prossimi anni una città più moderna, più bella e quindi più sicura. Ma ovviamente non possiamo fare tutto da soli, e in questo senso penso sia importante oggi la presenza di alcuni, diciamo, rappresentanti della prefettura, delle forze dell'ordine, del tribunale, del governo, perché, e questo lo dico veramente con tutta la passione possibile, senza il vostro aiuto la nostra rivoluzione, il nostro lavoro, quello che cerchiamo di fare, sarà sempre una rivoluzione a metà, un qualcosa che a un certo punto si interrompe, perché noi possiamo creare la città più bella del mondo, ma se non ci sono le risorse e le forze per contrastare veramente l'illegalità, per andare veramente a arrestare chi è che gestisce il giro dello spaccio, per esempio, la nostra città, o chi fa i furti, o chi organizza la criminalità, anche se microcriminalità, nella nostra città, noi non risolveremo fino in fondo il problema. Penso che noi, per tutta la buona volontà del mondo, se il tribunale non sarà attrezzato in maniera tale da funzionare al 100% con l'organico, con le richieste, l'integrazione delle richieste d'organico che faceva giustamente quell'assemblea, per chi l'ha vissuta all'interno del tribunale è stata un'assemblea veramente partecipata, dove non si sentiva solo la voce di una categoria, ma si sentiva una voce della città che chiedeva risposte, che di cui si sa benissimo che passano anche per lo strumento della giustizia. Senza una questura, come lo ricordavano altri colleghi, che salga di livello e che finalmente si adegui a quello che è le esigenze della nostra città. Quindi, insomma, la nostra rivoluzione deve essere completa, e per questo vi chiediamo veramente, veramente un aiuto. Noi ci prendiamo la nostra parte di responsabilità, facciamo un lavoro insieme in questo senso, e prendiamolo come una sfida. Noi non siamo eterni come amministratori, noi abbiamo un mandato limitato, un mandato che dura pochi anni, e su questo saremo giudicati. Quindi prendiamoci questi 4 anni che abbiamo a disposizione per cercare di cambiare un pezzettino in meglio della nostra città. Dateci una mano e vedrete che lasceremo alle generazioni che verranno dopo di noi a occuparsi della cosa pubblica, ai cittadini, che questa città la dovranno vivere una città più bella, una città migliore, una città più sicura. Grazie.
Grazie Presidente Rocchi anche dell'intervento, e di essere anche lei rimasto meno nel tempo. Do la parola a Biffoni, Sindaco di Prato. Grazie Sindaco.
Io fatemi partire, ovviamente, dagli ringraziamenti. Ringrazio il Sindaco Pigli, quando uno è il sindaco di una città importante, oltretutto si resta un'esperienza che ti resta appiccicata addosso per tutta la vita. Ringrazio ovviamente il sottosegretario Domenico Manzioni per l'attenzione costante, non lo dico per piaggeria, ma devo dire che io ho trovato un interlocutore attento, presente a quelle che sono le istanze, le richieste che vengono dalla città di Prato, ma anche, diciamo, per il ruolo che ho in ANCI, una persona che davvero ci dà una mano. Lo dico senza piaggeria, e lo dimostra il fatto che hanno accettato di venire a discutere di un tema complicato, difficile, che ovviamente interessa la nostra città, come purtroppo interessa altre realtà, ma insomma hanno accettato di buon grado di venirci a dare una mano, il proprio contributo rispetto a questo percorso. Ho apprezzato molto quello che ha detto l'avvocato Pigli, perché oggettivamente è qualcosa di significativo, anche che ci aiuta a riflettere su quello che stiamo facendo. E devo dire, lo confesso con sorpresa, lo dico con grande sorpresa, voi mi conoscete, diciamo, sono persona che non si tira indietro, anzi, come dire, apprezza anche la diatriba politica e lo scontro, diciamo così, mentre nei limiti, quando questo serve. Devo dire, sono rimasto spiazzato e sorpreso, piacevolmente sorpreso, e di questo ringrazio, del clima e degli interventi che ovviamente ho sentito, lo dico perché era una richiesta che veniva dall'opposizione, questo Consiglio Comunale, perché oggettivamente ho trovato qualcosa che non mi aspettavo. Lo dico con grande apprezzamento per lo sforzo politico che è stato fatto. Però, diceva il consigliere Longo, c'è lo scontro che c'è, che fa parte, cioè, mi preoccuperei, insomma, se ci fosse un clima costante di tranquillità assoluta, perché serve anche a chi governa avere un'opposizione che ti incalza e che ti tiene il fiato sul collo. Ma su un tema così complesso, e a mio modo di vedere, anche perché chi ha parlato, ha amministrato e sa esattamente quello di cui si sta parlando, devo dire che quello che ho sentito è qualcosa che mi piace, nel senso che lo considero uno stimolo, lo considero un'osservazione costruttiva, una critica propositiva, non so come definire. E devo dire, lo dico subito al consigliere Longo, che quella richiesta, quell'idea che lui aveva avanzato nella precedente, per me è già accolta, nel senso, capiamo come si fa a strutturare, ma per me poi chiamiamolo commissione di indagine, di studio, di valutazione, di approfondimento, non mi interessa poco la scatola. Mi interessa, e lo ribadisco qui pubblicamente nel corso di quello che è il consenso più importante, politico più importante della città, quello che io ho sempre ribadito, che fa parte poi della partenza. Due temi: uno, non ci sono bacchette magiche, se no avrebbero risolto questo problema dappertutto, se basterebbe copiare. Due, che noi non sottovalutiamo, non ci permetteremo mai e non lo faremo mai, e anzi chiedo a tutti che semmai lo farò di riprendermi per le orecchie, il tema e la questione, il problema di cui stiamo parlando. Perché la questione, e io come vi ho detto in consiglio comunale in un'altra occasione, non mi interesso del tema percezione, non percezione, c'è un problema, è dato dai numeri, ci sono, diciamo così, non vorrei esasperarlo, non voglio creare il clima di terrore, di disegnare questa città come Gotham City, però siamo una città grande, 200.000 abitanti e più, chi lo sa, in una situazione particolarissima dal punto di vista sociale, e abbiamo un tema con cui confrontarci, con cui, diciamo, noi come amministrazione comunale abbiamo intenzione di fare i conti, e a questi conti credo che questi conti si fanno meglio se abbiamo, quindi, la più ampia platea delle idee, delle proposte, anche delle osservazioni critiche, se fatti sul merito e sul tema, perché quello che mi è piaciuto, su cui io concordo e che credo sia la modalità di lavoro su un tema così complicato, credo sia proprio questo. Lo dico subito, proprio perché le proposte che fa il consigliere Milone, che cambio faccia la questura, l'adeguamento ai tribunali organici, il collegamento con lo SDIP e la PM, sono proposte non condivisibili, di più, sono proposte su cui io ho trovato un lavoro fatto, cioè un percorso politico che è, immagino, partito dopo, che io proverò a continuare, che continuerò, e che, diciamo, se ognuno fa scattare le proprie relazioni che c'ha, va benissimo, perché sono temi complessi, sapete benissimo quante difficoltà ci pongono su questo tipo di ragionamento, ma figuriamoci, ma è assolutamente ragionevole il tema che viene posto, in particolare della questura, per quanto voi sapete benissimo che è un pezzo della proposta, no? Quello dell'adeguamento della questura, è chiaro. È, come dire, anche dal punto di vista simbolico, io, fatemelo dire in questo modo, è un riconoscimento a una peculiarità di una città su cui ci siamo sgolati tante volte, questo però riconosciamoci, il fatto che costantemente con tutti i governi che sono passati, compreso quello vigente con cui io continuo e provo a mantenere relazioni, qui penso che Domenico Manzoni possa testimoniare, io mi sono finito a raccontare di un laboratorio che c'è. Abbiamo portato, lo citava il consigliere Pieri, ma qui ci sono molti professori, maestri, insomma operatori della scuola, abbiamo portato il nostro modello all'attenzione nazionale, dicendogli che noi non siamo quelli che fa la scuola, che fa una buona pratica, ma una rete scolastica che parte dall'infanzia e arriva fino alle superiori, che si è connessa per affrontare un tema, e gli abbiamo raccontato, guardate, noi siamo bravini su questa cosa, ve lo mettiamo a disposizione di tutti perché secondo noi questa cosa funziona, per carità di Dio, è perfettibile, sistemabile, okay, però abbiamo trovato un problema, abbiamo provato ad affrontarlo. Stato. È chiaro, è ovvio, vedo il Presidente del Tribunale, mi viene di dirlo distinto, anche perché prima o poi ci dovrò tornare a lavorare, perciò spero di trovarlo al massimo delle condizioni. Non possiamo certo fare certo il salto della questura, cioè l'innalzamento di grado della questura, se poi il rischio è che troviamo una procura e non riesce a smaltire i processi e lascia fascicoli sulla scrivania perché fisicamente non ce la fa a smaltirlo, come lo ridico, lo ribadisco pubblicamente qui, trovo una fantasia, una provocazione, la leggo così, l'idea che autorevoli esponenti cittadini ci hanno raccontato di portare il Tribunale a Firenze vorrebbe dire ammazzarle tutte e due, non avere più il Tribunale a Prato e distruggere le persone, nel senso siamo a questo. Ci sono temi più specifici, molto più specifici, tecnici, penso appunto al collegamento allo SDICE, l'abbiamo chiesto tante volte, manca una riforma complessiva delle polizie locali, probabilmente in parte va aggiornata, il decreto che citava il Presidente Pighi prima, va proprio in questo senso, era una discussione, vi ricordate la mattina del 5 marzo, quella purtroppo per noi è una data famigerata, quella del vento, la discussione che facevamo dove ero anch'io con Alfano, proprio chiedendo questo tipo di interventi, perché, e vengo e cerco di venire al punto della questione, quello che noi abbiamo provato a fare, lo elencava benissimo il capogruppo Rocchi, è quello che noi abbiamo in immediatezza sull'amministrazione comunale. Cioè, e qui utilizzo la sponda che mi viene dalle parole dell'opposizione per dire che se c'è altro, se ci sono idee efficaci che stanno immediatamente in collo all'amministrazione comunale, guardate, siamo no disponibili, non ci interessa metterci bollini, vogliamo risolvere un problema. Pensiamo che riempire gli spazi di persone per bene, lo sforzo abbiamo fatto per portarci e che faremo per portarci uffici pubblici, di illuminazione, di contrasto al degrado, quindi tenere i giardini, quello che può essere, è uno sforzo che noi abbiamo subito nel nostro armamentario e possiamo mettere in campo subito. Certo che non è mica risolutivo di tutto. Quando il vice sindaco Faggi ha parlato, secondo me, in maniera precisa, puntuale, del aiuto che abbiamo chiesto per reprimere un problema, io devo dire su questo le parole della consigliera La Vita sono assolutamente precise, non ho nulla da aggiungere a quella che le ha definite, se non ricordo male, una tragedia. Noi abbiamo chiesto, abbiamo bisogno d'aiuto semplicemente perché con le nostre forze noi ci rendiamo conto che in questo momento rischiamo di fare politiche che magari avranno anche risposta, ma avranno risposta in tempi che non ci possiamo, a mio modo di vedere, permettere. Primo, perché io tengo quello, e lo sapete, questo è il tema su cui più di ogni altro io ho una particolare preoccupazione, una particolare attenzione, che è quello di questi numeri tremendi sulla tossicodipendenza, generazioni intere, dice ma non sono tutti di Prato, non mi interessa, generazioni intere, ragazzi giovanissimi, li avete visti anche voi i dati, sono ragazzi che stanno sotto ai 30 anni la grande maggioranza, che rischiano di rovinarsi completamente, e noi anche solamente per quello lo dobbiamo fare. E allora, lo diceva, mi sembra, proprio la consigliera Vieri, bene, il lavoro sulle scuole da settembre partiremo, l'avevamo trascurato, la mia generazione aveva pensato che quel bastardo di nemico dell'eroina fosse passato. Avevamo un tema, legato più alle droghe sintetiche, alle droghe leggere, eccetera. Adesso è tornato precedentemente e noi dovremo ritornare a raccontare ai ragazzi dell'errore, che stanno del dramma che rischiano di commettere. Ripartiremo dalle scuole, non lo so, mi affido agli esperti, ripartiamo, come facciamo il lavoro che fa la polizia municipale costante e preciso sull'alcol, ebbene lo dovremmo riportare a fare anche sulla tossicodipendenza, perché è una roba che non sta né in cielo né in terra. Ed è ovvio che abbiamo messo gli operatori di strada perché anche questo stava immediatamente nel nostro, una possibilità di reazione. E abbiamo chiesto aiuto alle forze dell'ordine perché insieme abbiamo bisogno di fare un lavoro e sta certo a monte rispetto alla, colpire quelli che sono i grandi traffici, ma nello stesso tempo provare a punire lo spacciatore, stare addosso con i fogli di via come è stato fatto ultimamente. Insomma, cercare di fare un lavoro che in un modo o in un altro dreni, secchi quel lago dentro cui questi soggetti si muovano. Io sono sicuro, su questo mi sento di rassicurare tutti, guardate che non credo che questo Consiglio Comunale, non dico specificatamente quello di stamattina che è un momento ulteriormente utile proprio per come è stato affrontato e impostato, lo dico molto sinceramente, me lo sento ancora di più questo dire, carico di responsabilità, ma mi sento anche da questo punto di vista di avere la stimolo e comunque vada il fronte compatto dell'opposizione che su un tema del genere è pronto a dare una mano vera, me la sento. È per questo che sento ad Antonio Longo, dico no, io stavolta non concordo invece sul fatto che questo rischio si corra, il fatto che oggi resti e questo consiglio comunale resti una scatola vuota, perché il problema è chiaro a tutti e lo dico da sindaco che ha amministrato, mi capisce, la posta del sindaco, il sindaco che va nel bar, che va a giro, che va nel... cioè glielo dicono pari e ti chiedono dacci una mano, perché oggettivamente questo ragionamento è un ragionamento che ormai è diffuso e va aggredito. Quello che noi abbiamo fatto, io non sto a fare l'elenco, ci mancherebbe altro, è, ripeto, proprio il fatto, noi avevamo la percezione della situazione, in questo caso sì, la percezione della situazione, e volevamo dare una risposta vera. Io devo dire, ho trovato la grande, enorme disponibilità immediata della Polizia Municipale di Prato e fa un lavoro incredibile. Poi vengo all'altro corno che mi preoccupa particolarmente, che è quello dell'illegalità economica, brevemente, che diciamo, ci ha permesso di dare un messaggio immediato, giusto, sbagliato, non lo so, ma serviva darlo. Ed era, come dire, l'immediatezza del fatto. Perché il leader ormai si era creato un meccanismo in cui si rischiava la fiducia in tutti, sindaco per primo ovviamente, mette sempre un po' del sindaco e va bene e fa parte del ruolo, ma in tutti, perché l'idea era tanto voi ve ne fregate. Allora abbiamo provato a dare un segnale di risposta immediato, fuori, abbiamo provato poi a ricalibrarlo, a cercare di fare quello che facciamo, ma lo sforzo è ampio, anche perché poi la città è grande, non possiamo trascurare le periferie, perché il rischio è ancora una volta, io sono il primo a rendermi conto, e certe volte focalizzandoci su quello che è, vuol dire, la parte più visibile, rischiamo poi di non prendere in dovuta considerazione invece luoghi che differentemente da altre realtà ancora hanno una socialità, hanno punti di riferimento, ma che non possiamo trascurare, che non possiamo dare per acquisiti, perché sennò rischiamo di commettere un errore clamoroso e di ritrovarci poi a magari risolvere un problema da una parte e farcelo scoppiare pari pari da un'altra. Ed è su questo secondo me lo sforzo che noi dobbiamo provare a fare è comune e collettivo. Io credo che le buone politiche sociali, è vero, non sono il totale, non fanno parte del totale. Io sono convinto che la repressione, e qui ovviamente io non apro il tema delle norme, io c'ero, lo svuota carceri è stata una roba per cui era un meccanismo ingenerato, per cui da un lato avevamo le sanzioni europee che ci costavano il sangue per questo paese, dall'altro lato abbiamo carceri, mi viene raccontato, mi diceva il consigliere Milone anche a Pistoia, non utilizzate, cioè dire, in un meccanismo che anche questo paese, sì, qui bisogna prendere effettivamente una decisione, perché da un lato ridiamo quei parametri di dignità a chi comunque vada, ha commesso un errore che lo deve pagare, ma nello stesso tempo se abbiamo degli spazi vuoti utilizziamoli, cerchiamo di fare un investimento, perché sennò il rischio che diciamo di ingenerare il supermeccanismo e poi di dire frustrare, comunque di rendere faticoso il lavoro delle forze dell'ordine, e poi sapete benissimo come meglio di me quanta fatica fanno ad intervenire poi anche sul minuto, su quella parte che più di ogni altra cittadino dà fastidio. Io sono convinto, su questo l'ho detto anche in tempi non sospetti, io sono convinto che un pezzo importante della microcriminalità, che è veramente il punto complesso della nostra città, di quella microcriminalità si colpisce, si sistema, gli si dà una soluzione, non voglio certo definitiva, una città di 100.000 abitanti sarebbe utopico pensare a una roba del genere, ma gli si dà una risposta seria se si riesce a colpire in maniera drastica da un lato lo spaccio e tutto quello gli gira intorno, cioè quel fenomeno di tossicodipendenza, il giro di numeri che dicevamo l'altro giorno, che crea di per sé un indotto di difficoltà, l'hanno detto più o meno tutti, lo diceva la consigliera Pieri, lo diceva il consigliere Rocchi, che crea quell'indotto di microcriminalità, diciamo, di furti sulle auto, di piccoli scippi, che sono quelli che fanno imbestialire giustamente la gente. Noi su questo lo sforzo proveremo a farlo in quell'area complessa, andremo avanti, abbiamo a breve ulteriori passi avanti a nostro modo di vedere, ma siamo anche consapevoli che qui il tema è ancora più ampio, perché risolto lì, ammesso e non concesso, riusciamo a risolverlo, poi ci sarà da continuare a intervenire in un altro luogo, perché diciamo, come abbiamo visto, se bonifichi un'area poi il rischio è che si, come dire, se ne contamini o un'altra. E su questo, come dire, guardate, quello che noi abbiamo provato a fare continueremo, cioè il fatto di riempire di spazi, cioè, siamo assolutamente d'accordo. E quindi diciamo sulla parte che spetta di immediata competenza del comune, noi troverete la commissione, se serve benissimo, se siamo tutti d'accordo si fa, ma sentiamoci, lo dico a tutto il Consiglio Comunale, lì doverosamente incaricati di proporre, stimolare, osservare all'amministrazione comunale quelle che sono le idee per mettere in atto immediate, immediate soluzioni. Noi per esempio, lo dico così, a settembre, è notizia nota, apriamo la mensa, andiamo a Agnoli, un ulteriore passettino, speriamo lì intorno si apra un meccanismo virtuoso che ci permetta di acquisire persone dentro a quell'area che io combattono, sono l'arma più efficace, in modo di dire, per riempire questi spazi. Certo, nel frattempo ha ragione, su questo ribadisco, le proposte, cioè il sottosegretario Manzione le ha sentite direttamente da due voci, sulla questura, sul tribunale, sul collegamento allo SDI. Proveremo noi, appena le condizioni ci saranno date, ad andare a concorso per la Polizia Municipale. Intanto abbiamo, in questo caos totale delle blocchi di assunzioni eccetera, fatto un progetto alla regione che ci ha permesso di acquisire un po' di personale a tempo determinato. Vediamo se appena usciamo dal caos delle assunzioni riusciamo anche a fare un concorso serio. Su questo sapete è una delle mie idee, perché anche questo sta immediatamente nella nostra disponibilità. Continueremo a fare i viaggi a Roma, continueremo a sostenere, continueremo, se serve, a fare momenti come questi, continueremo a fare tutto quello che è possibile fare, sia sugli organici sia su tutto quello che ci siamo detti. E anche perché, questo fatemelo dire, c'è questo tema, che è quello forse più vicino ai cittadini, cioè quello immediatamente di un patto, no? I cittadini giustamente sentono la spaccata nella macchina o sentono lo scippo della tenda, ma c'è anche un altro tema su cui, lo devo dire, ringrazio il consigliere Milone per averlo riportato al centro della scena, perché rischiava in una mattinata come quella di oggi di essere un po', rimanere a fianco, ma che invece questa sì è la grande peculiarità assoluta della nostra realtà. Lo dico perché mi sembra, ve l'ho detto, non so se l'ho detto in commissione, ormai perdo anch'io le cognizioni di quello che faccio e dico certe volte, però per esempio è un unicum per come mi confronto io, lo dico qui all'amico Giorgio, per come mi confronto io con altre realtà, per esempio l'impegno che la nostra Polizia Municipale ha per esempio su un settore come quello dell'edilizia, che per noi significa controlli nei capannoni, controlli sulla sicurezza del lavoro, controlli sui capannoni gestiti soprattutto da cittadini cinesi, che ha dei numeri di impegno, non solo impegno dell'intervento, ma poi di back office e tutto quello che ne comporta, che sono assolutamente fuori scala rispetto a tutto il resto. Eppure siamo presenti anche su questo tema che si lega a una questione che oggettivamente sta molto in alto rispetto all'azione dell'amministrazione, ma che credo che davvero debba interessare lo Stato tutto, debba interessare, perché i numeri parlano chiaro, i dati che da Banca Italia sono dati assolutamente impressionanti, e c'è tutto un tema legato alla evasione, alla violazione delle normative fiscali, all'elusione o alla completa evasione delle normative sulla sicurezza del lavoro, su cui si sta provando a dare una risposta, che oggettivamente rappresenta davvero qui una particolarità, una peculiarità che non ha altri uguali da nessun'altra parte. Vediamo il lavoro che viene fatto. Io credo su questo, al di là di tutto, il fatto che concada gli ispettori della regione Toscana, poi ora si può aprire a discussione, però secondo me sono utili, nel senso che ci sono persone che entrano, ti bussano e entrano nella tua vita, e che comunque vada fanno sentire la presenza dello Stato, dell'autorità, non so come definire. Questo secondo me è davvero un passaggio fondamentale. Avevamo numeri che noi difficilmente potevamo fare le nostre forze, io ripeto, sapete che ho trovato qualche qualche incomprensione all'inizio in qualcuno che proviene dalla mia storia politica, perché ritenevo che un lavoro che era stato iniziato in precedenza, quello dei controlli, andasse proseguito. lo dico molto sinceramente, con quelle forme, anzi con più intensità. Non avevamo le forze di farlo più intenso rispetto ai carichi di lavoro importanti che ci sono, ma nello stesso tempo abbiamo trovato un modo, e qui ringrazio la Regione Toscana, dovuto al dramma, per carità di Dio, non ci torno sopra, ma insomma alla fine la reazione c'è stata, che ci permette di fare un'ulteriore forma di controllo e di repressione laddove ce n'è bisogno. Certo, tutto questo si lega a una difficoltà che, e anche su questo fatemelo dire, riporta i numeri, perché sapete meglio di me che, e forse lì anche probabile ci sia una parte di non denunciato, comunque vada da tenere presente, come nel corso del tempo, nel corso degli anni, nonostante gli appelli, nonostante tutto quello che abbiamo detto, il bancomat, fra virgolette, di via Pistoiese e dintorni sia sempre aperto, e leggiamo sulle cronache di tanto in tanto di pestaggi, di aggressioni a soggetti che pensati in possesso, quantomeno pensati, molto spesso trovati in possesso di grosse quantità di denaro contante, vengono aggrediti e derubati, poi in genere ancora questo meccanismi di paura, di timore. Però diciamo, anche lì la domanda che sempre sorge spontanea è: come mai quella massa di denaro contante, come mai si gira con questi e con tutto quello che ci sta dietro? Altra questione assolutamente peculiare e particolare della nostra città. E allora tutto questo si risolve in un percorso che serve, diciamo, da osservazione a quelle che sono le dinamiche di una realtà particolare. Ho letto, per esempio, mi sono preoccupato di far presente alla Presidenza del Consiglio, per esempio, che nel sistema controllo del territorio, il fatto che si ipotizzasse una riduzione del carico di presenza della Polfer per noi era un problema vero, perché per esempio il giro complesso di spaccio sta intorno a una stazione che non è la stazione centrale, ma è un'altra stazione importante della nostra città, perché è qui a 500 metri da qui, forse meno. E allora la presenza, per esempio, di quel presidio, ho chiesto se è possibile ripensarla, perché abbiamo bisogno di provare a mantenerla intatta almeno per questo periodo, almeno in un momento in cui stiamo facendo uno sforzo importante, o la polizia municipale si chiude la notte, cioè facciamo, come dire, tutto quello che è possibile mettere in piedi per questo tipo di ragionamento. Però badate bene, nonostante tutto questo, l'elenco del carriere de doleanze è lungo, nonostante tutto questo io ho una certezza e lo dico senza timore di essere smentito da nessuno, che se c'è una città, se c'è una comunità che è capace di affrontare e risolvere tutto questo, è la comunità di Prato. Io ne sono assolutamente certo, non c'è via d'uscita. Io sono anche convinto che se fosse aperta un'altra parte non avrebbero reagito, ma abbiamo reagito noi. Lo dico, che se nella dialettica politica, nello scontro, in tutto quello che serve, noi si mantiene la barra dritta rispetto a quello che dobbiamo chiedere all'istituzione Stato, quello che mettiamo insieme i progetti e facciamo la regione, quello che può fare direttamente il comune, su quello ci confrontiamo, ci scontriamo, diciamo le cose come stanno, troviamo momenti di incontro, di studio, di formazione, tutto quello che può essere. Io sono certo che questa comunità ce la può tranquillamente fare. Abbiamo retto colpi, urti violentissimi, siamo ripartiti, ci siamo inventati buone pratiche, abbiamo lavorato su temi che erano sconosciuti e di questi siamo diventati forse l'avanguardia su tante questioni. Lo dicevo sulla scuola, lo dicevo sui controlli negli opifici industriali, lo dicevo sulla gestione oggettiva di un porto di terra come è stata questa città, che nel 46 dopo la guerra 30.000 abitanti, adesso è 200.000 certificati e forse qualcosa di più. Ed è questo lo scontro, il tema, il confronto che io voglio fare in Consiglio Comunale, che sono disposto ad accettare. Abbiamo bisogno, certo, non mi ricordo chi lo diceva, forse più di uno, del conforto, del sostegno di quello dello Stato, delle istituzioni statali, della Regione, che devo dire ho trovato io in questo periodo un interlocutore assolutamente presente ed attento, certo. Ma abbiamo anche noi la possibilità di mettere in campo su questa partita, come ripeto, abbiamo provato a fare, io non voglio dire, non, non voglio giudicare se le azioni sono state fatte, sono giuste, io le ritengo di sì, ritengo si sia fatto delle cose che andavano fatte e che possono migliorare la condizione cittadina, però sono disponibile, anzi sono il primo a chiedere su questo ci sia un confronto, un percorso come quello che è stato fatto stamani, perché il problema è di tutti e perché io l'unico timore che ho, e termino davvero, è questo, che si passi, lo diceva mi sembra il consigliere Longo, da questo punto di vista dire lo voglio riprendere anch'io, perché l'unico timore che ho io è che si rischi, tutti, la politica, ma non solo, anche quello che alla politica gira in tondo, si rischi di far passare il concetto esattamente opposto, che anziché essere una realtà, una comunità che ha preso contezza di un problema, che sa benissimo, a partire dal sindaco, a partire dall'amministrazione comunale, che c'è questo tema e questo problema da prendere in diretto, e che reagisce, ognuno a modo suo, ma insomma reagisce chiedendo il sostegno, facendo tutti i progetti, facendo quello che deve fare, anziché questo ci sia una comunità che si ritrae e che, come dire, racconta una Gotham City che non esiste, che non c'è e che non ci sarà, finché ci sarà la consapevolezza che noi siamo assolutamente in grado di affrontare e debellare questo tipo di fenomeno. Perché questa è la sfida che compete in primis, ovviamente, al sindaco, all'amministrazione comunale, alla giunta, a tutti quanti questo consiglio comunale. Perché il rischio vero che sta là fuori e che noi dobbiamo evitare, ma credo che se questo è il tipo d'approccio, questo errore noi siamo sicuri di non commetterlo, è che ci considerino poi soggetti che fanno un monte di discorsi, un monte di chiacchi, un monte di questioni e poi alla fine poi mettono in pratica poi. Ecco, io credo invece che non perdendoci, e io sono il primo, provo a fare un richiamo a me stesso, non perdendoci certe volte in discussioni e polemiche sterili, ma confrontandoci, e ripeto se serve scontrandoci su temi, come abbiamo provato a fare stamattina, noi da questa situazione io sono certo ci usciamo e ci usciamo in tempi brevi e racconteremo ancora una volta di come questa realtà ha trovato un vero e proprio ostacolo, l'ha scavalcato e lo andremo a raccontare dalle altre parti. Ci vuole lo sforzo di tutti, su questo sì, su questo ci vuole lo sforzo di tutti, io lo ribadisco come lo chiedo allo Stato, lo chiedo alla Regione e lo chiedo anche a noi stessi, perché l'altro alibi non deve essere che c'è sempre qualcun altro, ci deve essere una mano di tutti, ma intanto partiamo da quello che possiamo fare noi, ed è questo che l'ho detto, lo dico a me stesso e lo dico alla mia giunta, partiamo da quello che possiamo fare noi subito, su cui siamo noi i primi responsabili, perché se manca l'illuminazione o un giardino è tenuto male, la responsabilità è nostra, e se si crea delle disfunzioni e delle problematiche da questo punto di vista la responsabilità è nostra. Poi è chiaro che l'innalzamento del livello della questura dipende dal lavoro politico che fa sindaco, la maggioranza, anche l'opposizione, i propri canali, perché penso sia un interesse di tutti, ma è chiaro che poi in cui entrano dinamiche sono anche altre, che sono anche di altri soggetti e che ci riguardano anche fino a un certo punto, perché poi è un meccanismo più nazionale. Però partiamo subito dalle cose che possiamo fare noi. Su questo, se il tema che pone Longo è quello di una commissione che da questo punto di vista fa un ragionamento su questi tipi di partite, io l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco stavolta, siamo pronti a lavorarci da domani, perché questa è la sfida, credo, in questo momento, insieme a quella del lavoro che manca, che secondo me è strettamente, o almeno strettamente, ma comunque vada collegato anche a questo tipo di ragionamento, perché magari la prossima volta credo che un consiglio comunale anche su un tema del genere, secondo me va fatto il ragionamento anche sulla condizione e sul cercare di trovare modalità di racconto di una crescita del lavoro, dell'imprenditorialità della nostra città, insomma va fatta, perché secondo me ci collima molto rispetto a questo tema, è una partita che si può assolutamente vincere e definire insieme. Io termino, lasciando la parola ovviamente a Domenico Manzione, ringraziando nuovamente. Ringrazio tutti, ringrazio ovviamente gli ospiti, ringrazio il Presidente del Tribunale, ringrazio i consiglieri regionali, Riccardo Dottor Berti, veramente ringraziando tutti coloro che sono intervenuti, ma davvero ringraziando il Consiglio Comunale, lo dico da amministratore, perché credo che al di là delle legittime e dovute posizioni e sensibilità divergenti su un tema del genere si è fatta una discussione che ha significato che la nostra comunità, che a me dà grande fiducia, la nostra comunità di fronte a un problema serio, di fronte a un problema che riguarda tutti, ha la forza, la capacità di reagire e di prendere soluzioni che davvero riescono a portare a casa un risultato che, visto da ora, visto in questo momento, è sicuramente complesso, è difficile, è, come dire, faticoso, ma che noi abbiamo assolutamente, questo lo voglio ribadire, la forza e la capacità di risolvere. Grazie.
Grazie signor. Do la parola al sottosegretario, all'onorevole Domenico Manzione, per le conclusioni. Grazie sottosegretario.
Vai. Sono io in realtà che ringrazio voi per una serie di motivi. Grazie al sindaco, grazie a Ilaria Santi, grazie a tutti i consiglieri e capogruppi presenti, agli assessori, alle autorità, il presidente del tribunale, il comandante della municipale, al suo fido assistente che è seduto alla sua destra. Grazie ovviamente a tutti i cittadini che sono intervenuti, che evidentemente hanno rinunciato a un paio d'ore di aria per ascoltare gli esiti della riunione. Grazie anche per avermi enormemente facilitato il compito, anzi a questo punto potrei dire che la mia presenza è quasi del tutto superflua, perché Ilaria Santi e successivamente Giorgio Pighi hanno inquadrato assai efficacemente, diciamo così, la materia. Matteo Biffori, insieme al capogruppo Rocchi, ci ha rammentato tutte le cose che prima di tutto ha fatto l'amministrazione e con essa la cittadinanza che rappresenta, e dai tutti gli interventi, devo dire, sono arrivate una serie di proposte fattive molto concrete che io non posso far altro che registrare, evidentemente. Una volta, voi sapete meglio di me, si pensava alla sicurezza come una sorta di imposizione dell'ordine pubblico, ma l'ordine pubblico nel senso brutale, ordine pubblico dalla rue, dicevano i francesi, insomma, era, come dire, un servizio che lo Stato quasi imponeva, diciamo, al cittadino. Siamo poi passati all'idea della sicurezza come un vero e proprio diritto del cittadino. Ora siamo in un'ulteriore fase in cui ci si chiede se quel diritto è la cortese elargizione che deve fare lo Stato centrale, o se ogni comunità non sia partecipe della realizzazione di quell'obiettivo. Quindi da questo punto di vista è evidente che i primi responsabili, per così dire, i primi a cui incombe l'onere di assicurare la tutela di quel bene, sono i cittadini e l'amministrazione che quei cittadini rappresentano. C'è bisogno sicuramente dell'aiuto di tutte le altre istituzioni, a cominciare da quelle regionali e andando avanti a quelle centrali, quindi lo Stato centrale. Io ringrazio il consigliere Milone per la breve introduzione geografica, anche se mi permetta di dirle, ma lo dico ovviamente con simpatia, diciamo così, non era necessaria, perché io poi in fondo vengo da Lucca, quindi conosco Prato. Quando non vengo a trovare i miei amici pratesi qui a Prato, in genere sono loro che vengono a trovare me al mare a Viareggio, quindi è una realtà, diciamo così, che non mi sfugge. E da questo punto di vista, proprio perché sono, come dire, anche geograficamente molto vicino alla vostra realtà, non ho nessuna difficoltà a mettermi a disposizione vostra, del sindaco, per qualsiasi iniziativa che si possa intraprendere in materia, tenendo però presente i limiti dei miei compiti e delle mie possibilità. Voi avete fatto una serie di proposte, alcune delle quali non intercettano evidentemente la peculiarità di Prato, ma sono questioni di rilevanza assoluta e nazionale che intercettano tutta la nazione. Ne cito solo qualcuna rapsodicamente. Il problema dell'evasione imprese con socio italiano obbligatorio, io l'ho chiosato così una parte del suo intervento, o confideiussione bancaria. Le dico la verità, è difficile probabilmente, ma a parte, ripeto, che non sarebbe comunque una questione che intercetta solo Prato, questa è una questione di rilevanza assolutamente nazionale, ma sarebbe ben difficile immaginare da un punto di vista normativo una marcia indietro rispetto a un trend, tra l'altro, che ha visto in perfetta sintonia governi di centrodestra, governi di centrosinistra, che hanno tendenzialmente portato all'abbattimento di ogni tipo di ostacolo di carattere burocratico e amministrativo rispetto alla possibilità di apertura dell'azienda. Invece discorso diverso può essere quello che riguarda una serie di cautele eventualmente da studiare e da introdurre per quanto riguarda quelle particolari aziende che si occupano esclusivamente della movimentazione di denaro Italia su estero o viceversa. È un discorso radicalmente diverso. Lo stesso vale per il ragionamento che riguarda la polizia locale. Secondo me lei ha perfettamente ragione nel richiedere la possibilità di che la polizia municipale, quando coopera, diciamo così, al mantenimento dell'ordine pubblico, abbia un qualche canale che gli consenta di interrogare lo SDI, se non altro per capire chi è la persona che ha di fronte nel momento in cui opera. Però le sa altrettanto bene, proprio per i suoi trascorsi professionali, che non è facile, diciamo così, riuscire a mettere insieme il comparto sicurezza, chiamiamolo così genericamente, che è quello che prevede le altre forze di polizia e quelle municipali. Noi speriamo comunque di poter far qualcosa, ma ancora una volta siamo nell'ambito ovviamente di una riforma di carattere generale, speriamo di poter far qualcosa, anche perché prima o poi un ragionamento su un secondo comparto, che è quello che tutela la specificità professionale delle polizie locali, tenuto conto di quello che si prospetta con riferimento alla riduzione delle quattro delle forze di polizia e del problema dell'assorbimento della polizia provinciale, probabilmente è un ragionamento che secondo me si può fare, tanto più che io li ho nel cuore quelli della polizia municipale, perché lei sa dall'86 mi pare che aspettino, 86-87, che aspettano ancora una legge quadro che, pensate, per dire che singolarità ha, se fanno un accertamento di polizia giudiziaria la loro attività si ferma sul confine, per cui faccio per dire che se un inquinatore inquina con un tubo che è intracomunale, quelli si dovrebbero astrattamente, in base a quella famigerata legge quadro, fermare all'accertamento quando arrivano sul confine, perché l'altra parte la deve semmai fare l'organismo di polizia amministrativa e giudiziaria che sta dall'altra parte del comune. Quindi, cioè, una legge per cui c'è bisogno obiettivamente di un ripensamento di carattere generale, e in quel senso noi speriamo di poter avere, tra l'altro, in Parlamento il consenso di tutte le forze politiche per poterlo fare. Ometto ovviamente di prendere in considerazione osservazioni di carattere ancora più generale, che come quelle, alludo alla prima parte dell'intervento del consigliere Lavita, perché quelle mi sembrano superiori alle mie forze, diciamo così, anche come ruolo istituzionale, perché somigliano di più a un progetto politico di più ampio respiro, diciamo così, quasi a un programma sostanzialmente, tra l'altro abbastanza alternativo, mi è sembrato di capire, su certi punti con quello dell'attuale governo, quindi lì posso dire veramente poco, sia nel merito che per metodo, perché la mia funzione è assolutamente limitata, mentre invece prendo la palla al balzo per accoppiare la seconda parte del suo intervento, consigliere, con quello che facevano sia il consigliere, sia il capogruppo Pieri che il consigliere Longo. Ma su questo mi pare che la risposta sia già arrivata direttamente dal sindaco, cioè, e questa è un'altra cosa della quale vi ringrazio, così mi avete aiutato a rompere il consueto schema che vuole il colloquio tra le amministrazioni locali e l'autorità centrale come una sorta di una serie di domande o di richieste rispetto alla quale l'autorità centrale fa delle promesse che più o meno può mantenere, in attesa di rivederci la volta successiva e poterci dire: beh, ma in fondo le promesse non l'hai mantenute, ah guarda, tu avevi promesso di fare questo e invece non l'hai fatto, e magari l'altro cercare di difendersi, però proprio tutte no, ma un pochino fa no. Quindi, anzi, vi ringrazio anche per questo, ripeto. Allora, il discorso della commissione secondo me invece è una cosa che non solo è utile, ma può avere, se accettate, voglio dire, questo tipo di impostazione, può avere un suo risvolto pratico. Non si tratta solo di fare uno studio accademico sul fenomeno, qui il problema in realtà è concreto. Da quello che ho capito io, dai dati che sono a mia disposizione, il fenomeno dello smercio e del consumo degli stupefacenti interessa la città di Prato in maniera, come dire, transeunte, cioè sono stanziali gli spacciatori, sono, come dire, camminanti i consumatori. Tutto questo evidentemente non può essere casuale, cioè io ricordo una volta, non dico il posto della Lucchesia dove si trovava, una discoteca dove quasi tutti i sabati sera c'era un parcheggio praticamente con le macchine messe una sopra l'altro. Uno andava a vedere le targhe e trovava che una veniva da Milano, una veniva da Palermo, una veniva da Pavia, e veniva spontaneo chiedersi: ma com'è che da Palermo, da Milano e da Pavia conoscono tutti questa sperduta discoteca che si trova in uno sperduto angolo della Lucchesia? Probabilmente tutto era legato al consumo, diciamo così, nel momento in cui i woofer spedivano nelle orecchie dei presenti, come dire, un numero di watt assolutamente insopportabile, all'uso di una pasticchina che gli consentiva di sballarsi per tutta la notte continuando a sentire la musica in quel ritmo, a quel tipo di ritmo. Allora, se i passeggeri prendono il treno da Capanno, li faccio per dire, per venire a comprare un pochino di droga, a consumarla a Prato, una ragione ci deve essere. Quindi la commissione evidentemente può servire non per fare studi accademici, ma per capire qual è il meccanismo, droga a prezzi più bassi, maggiore facilità di approvvigionamento, esistenza di una struttura di tipo organizzato che poi lo dirà la commissione. Se riesce a mettere a fuoco questi tipi di aspetto, evidentemente da questi aspetti possiamo capire meglio che tipo di intervento possiamo fare, e io mi impegno per come posso aiutarvi a raggiungere quegli obiettivi con la strumentazione che tutti insieme riterremo più adeguata per arrivare a quegli obiettivi. Lo stesso vale per altri argomenti che ho visto spendere oggi. Allora, la Polfer. La Polfer rientra in un discorso di carattere più generale. Allora, io non vi prometto, né mi sentirei di promettervi, che la questura di Prato cambia, diciamo così, la sua allocazione nella fascia delle questure del nostro paese. Per una serie di regioni, così come non mi sento di promettervi mirabolanti incrementi di organici, tutte le forze di polizia sono sotto organico. Non è facile spostare da un posto a un altro per poter rimpolpare nel momento in cui tutte le questure sono sotto organico, perché vi è facile, come è facile immaginare, da un altro posto direbbero che la specificità di quel posto sguarnisce quel posto. Cose di questo genere accadono tutti i giorni, perché purtroppo una serie di manovre, una serie di riduzione degli organici che c'è stato nel corso degli anni ha impoverito significativamente. Facciamo un altro esempio banale: ci sarà fra poco il giubileo, c'è bisogno di concentrare un certo numero di forze su quelle. È chiaro che ne andranno a patire in qualche maniera altri territori. L'oculatezza sta nello scegliere quei territori, come dire, che ne patiscono di meno, però le nozze coi fighi secchi è evidente non si fanno. Quindi io, da questo punto di vista, a voglia anche due. No, ma su questo, guardi, io la posso tranquillizzare, nel senso che da questo punto di vista il criterio che lei ha citato, cioè quello basato sugli abitanti, è solo uno dei criteri che viene utilizzato, esattamente come è stato per quanto riguarda i tribunali. Il Presidente del Tribunale di Prato sa meglio di me che i criteri in realtà sono molto più d'uno. In ogni caso tenga presente che non sono degli sprovveduti quelli che ipotizzano queste cose, perché normalmente sono i vertici tecnici, diciamo così, delle singole amministrazioni, quindi Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e quant'altro. Quindi da questo punto di vista credo che siamo abbastanza tutelati.
c'è la possibilità di personale aggiunto, cosa peraltro che devo dire a Prato è accaduto soprattutto per quanto riguarda i carabinieri, con riferimento alle forze nuove, tant'è che i carabinieri che sono arrivati, esattamente come vi aveva preannunciato, credo, Luca Lotti in una riunione che avete avuto in altro momento, sono arrivati tra le forze nuove immesse. Lo stesso tipo di ragionamento probabilmente si potrà fare con la Polizia di Stato nel momento in cui il MEF ci dà il via libera a portare a compimento il concorso per un consistente incremento di numeri di posti messi a bando per nuove assunzioni, perché voi sapete meglio di me che questo effetto di turnover, di blocco del turnover tra le fuoriuscite e le entrate, ha provocato lentamente un innalzamento considerevole dell'età media delle forze di polizia, che attualmente si aggira tra i 45 e i 47 anni, cioè anche per certi lavori poi diventa veramente difficile poterle fare. Quindi vi dico, proviamo a seguire, la proposta che vi faccio è questa, proviamo a seguire che cosa accade in materia di nuove assunzioni per vedere se qualcuno delle forze fresche, dove cioè non si leva niente a nessuno ma si opera una nuova distribuzione, diciamo così, tra nuovi ingressi, che tipo di ragionamento si può fare. Per quanto riguarda la Polfer, mi incarico io personalmente di seguirvi, se voi credete di poterla affidare a me, la vicenda presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, tenendo conto di questo, che tutte e tre le forze di polizia sono in fase di riorganizzazione, quindi tutte e tre stanno preparando un piano che elimini quantomeno, come dire, i cosiddetti doppi servizi. Vi faccio un esempio banale: a Viareggio, chi di voi viene d'estate a fare il bagno avrà notato che fino a qualche tempo fa sul molo di fronte alla Capitaneria di Porto c'erano le barche della Capitaneria di Porto, una motovedetta della Guardia di Finanza, la motovedetta dei Carabinieri, la polizia che mandava il gommone e poi due moto d'acqua e così via discorrendo. Ma ora io, cioè, no, non c'è un numero di persone in pericolo nell'angiporto di Viareggio così rilevante che tutte le forze di polizia devono avere un'imbarcazione in acqua, no? Si può immaginare di distinguere il tipo di controllo e dire che fino, faccio per dire, a un miglio dalla costa le moto bastano e avanzano, quindi due moto della polizia, stop. Poi si può dire che oltre quello ci vuole un altro tipo di imbarcazione che ha già in dotazione, faccio per dire, la Capitaneria di Porto, che è il suo ruolo istituzionale, tra l'altro lo fa la Capitaneria di Porto, c'è bisogno di mettere lì altre due imbarcazioni, altre due forze di polizia. Si stanno organizzando sulla base quindi di criteri complessi rispetto al quale, ecco, questa volta la specificità di Prato invece può venire in gioco, perché se il fenomeno che a voi si manifesta esattamente in maniera, come dire, in una condizione di promiscuità nell'ambito della stazione ferroviaria o nei suoi pressi, evidentemente se il piano prevedeva la soppressione del posto della Polfer, evidentemente di questo si può discutere, io posso interessarmi di discuterne con il capo della polizia per vedere che cosa si può fare per mantenerla in vita. Gli altri, vi assicuro, non saranno assolutamente soppressi, alludo soprattutto a quelli della polizia informatica, che tutti temono che spariscano, come se all'improvviso il governo si fosse dimenticato che esiste un'ampia gamma di reati che è possibile commettere per il tramite di web. Invece in realtà non è assolutamente così, è una manovra di tipo squisitamente organizzativo, siccome in genere il web è gestito da siti molto lontani nel mondo ed è gestito da vere e proprie organizzazioni che si occupano di propalare notizie o commettere direttamente via internet reati o di propalare notizie che attirano le vittime, diciamo così, verso la rete, e allora si ritiene preferibile, siccome il controllo da internet lo possiamo fare da qui, da Milano, da Montecassino, da qualsiasi posto, perché con la rete ci si connette sempre, in qualsiasi posto si trovi la postazione, hanno pensato di metterle insieme, come dire, nella stanza accanto alle squadre mobili, in maniera tale anzi che ci sia un interscambio di tipo informativo tra chi si occupa sistematicamente di criminalità organizzata e chi alla fine si occupa di web, ma lo può fare da qui, da Roma, da Milano, tanto per lui basta avere uno schermo e il collegamento con la rete e il discorso non cambia. Stesso identico discorso vale ovviamente per le strutture giudiziarie. Nicola Pisano mi ha appena segnalato la possibilità di una mobilità di due amministrativi, cosa della quale io mi incarico assolutamente di verificare la praticabilità attraverso il nulla osta che l'amministrazione dell'interno dovrebbe dare per il trasferimento. Per tutto il resto, evidentemente, posso assicurarvi che sia le forze di polizia, che io ho visto 5 minuti prima di venire al Consiglio, sia la prefettura sono perfettamente consapevoli dell'esistenza non solo di queste problematiche, ma della peculiarità di queste problematiche, e quindi tramite loro evidentemente il Ministero dell'Interno può agire nella maniera che ritiene più opportuna. Però, e ritorno così in maniera circolare al discorso iniziale, però è evidente che come dire, il primo intervento e la prima capacità, diciamo così, di incidere sia attraverso azioni concrete, dirette, vostre, sia attraverso azioni propositive che eventualmente il governo si incarica a prendere in assoluta considerazione e eventualmente a coltivare nella maniera più adeguata possibile, nasce da voi e dal vostro Consiglio Comunale. E quindi vi ringrazio ancora una volta per, non solo per l'accoglienza, ma anche per le proposte che siete state in grado di far emergere da questo dibattito mattutino. Grazie ancora.
Nel concludere questa mattinata dedicata alla sicurezza della città, io ringrazio di nuovo il sottosegretario Manzioni e il dottor Pighi per i loro interventi, per le loro sollecitazioni, ma soprattutto ringrazio gli interventi dei capigruppo, l'intervento del sindaco e quello che ci deve essere da oggi, da auspicio, un passo avanti per una nuova possibilità di collaborare insieme, pur mantenendo ognuno le proprie peculiarità, i propri interessi, le proprie differenze. Quindi ringrazio tutti per la mattinata, ringrazio il pubblico presente, le forze dell'ordine, ringrazio gli assessori. Grazie, buona giornata a tutti.